Buonasera a tutti, dichiaro ripresa la seduta interrotta stamani alle 00:30, vero? Quindi si inizia con l'appello.
E Gori.
Sì. La Gori, sì, i due Gori, via, diciamo.
Gori,
sì.
Gori l'ha detto, non ho visto per lui. Quindi sono assenti 2, 3, 4, 5. Invece i disputatori sono quelli della
sinistra. Sì, rimane gli stessi. Sì, 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 sì. Quindi
rimane lo stesso. La metà del mondo considera assegnato.
Quindi si riparte dal punto numero 25. No, le comunicazioni c'erano il Consiglio prima, quindi saremmo ripartiti dalla... Questo è il solito Consiglio, il solito... Quindi si parte dal 25...
Quindi, essendo in continuazione, è come se ci fosse stata una sospensione di 5 minuti per l'assemblea di api gruppo. Solo che invece dei 5 minuti sono passati 12 ore. No, no, non è gettone, la seduta è sempre una sola. Cioè, ora non guardate che noi facciamo i consigli che durano 4 ore. Se te vai, che ne so, a Milano, il consiglio comunale dura 3 giorni. E ovviamente come fanno? Partono la mattina all'8, poi sospendono alle 6 la seduta, riprendono la mattina dopo, capito? Funziona così, sono in continuazione.
Va. Alla fine della... prima chiuda il consiglio, tu lo fai, vai, oh. Ok, avanti, si parte. Punto 25, interrogazione presentata in data 29-2019, protocollo numero 5379, dal gruppo consigliare H109 da vente ad oggetto in butone in prossimità Palamelo. Melani Giuliano, H109, il proponente ha la parola. Grazie.
Leggerò così, semplifico. Allora, premesso che esiste nel nostro territorio un mostro in cemento armato che, non sapendo dir meglio, chiameremo imbutone. Lo chiamo imbutone perché ha la forma di un imbuto ed è molto grande, si trova lì al ponte alla Scepa, in prossimità dell'istituto Petrocchi, insomma. Premesso che la sua destinazione originaria era connessa con l'acquedotto, che tale destinazione è stata abbandonata, che oggi funziona da, virgolette, appoggio, cioè come se fosse una grande antenna, insomma, per ripetitori di telefonia mobile, che il medesimo è un manufatto in cemento armato che, almeno ad occhio, perché io non sono un tecnico e quindi la mia valutazione è, diciamo, così, una valutazione di buon senso, non promette nulla di buono, che in molte occasioni, stasera non c'è, ma comunque il consigliere Fiorello Gori ha segnalato la fatiscenza del manufatto, magari lui un po' più tecnicamente, che un eventuale collasso della struttura potrebbe provocare danni non comuni, stante la vicinanza di un istituto scolastico e di una palestra, oltre il resto ovviamente, c'è anche una strada, la famosa via Montalbano. Premesso addirittura che la fatiscente porta di accesso è semplicemente chiusa da una piccola fascetta di plastica, questo un po' mi ha stupito sinceramente, no? Che tutta quella cosa abbia una porticina rugginosa, e vabbè, ci sta, ma che questa sia chiusa da una piccolissima fascetta di plastica, di quelle che si usano per il giardinaggio, bianca, quelle di misure piccolissimo, no? Io l'avrei potuta scardinare facilmente con una chiave della macchina, insomma. Boh, mi ha dato un senso di pericolo, però magari non so se si possa far meglio. E con una semplice chiave, sasso o altro, e che ciò, appunto, come dicevo in commento, rappresenta un pericolo, si interroga l'amministrazione per sapere se è consapevole di quanto sopra, ha predisposto indagini serie per conoscere la solidità del manufatto e se il medesimo rispetta le norme antisismiche, se almeno il cancello di accesso non merita una migliore cura. Infine, volevo far sapere a questo Consiglio Comunale qual è il ricavo annuo percepito dal Comune per gli affitti alle società di comunicazione. Quindi penso sia chiaro, mi fermo qui per non far perdere tempo al Consiglio Comunale. Grazie.
Bene, consigliere Melani, la parola all'amministrazione nella persona del sindaco per la risposta.
Buonasera. Con riferimento all'interrogazione denominata Tubone, più correttamente torre piezometrica, trattasi di un manufatto il cui principale scopo è quello di garantire una pressione costante dell'acqua ai punti di prelevo, oltre a costituire riserva idrica. Spesso sono opere di notevole altezza perché vincolate al rispetto della linea piezometrica della condotta. Di queste ce ne sono ancora molte sparse nel territorio nazionale, in quanto hanno assolto alle funzioni sopracitate per vari decenni, in alcune zone peraltro sono tuttora attive. La torre piezometrica di Quarrata, ubicata in via Alcoveggio, fra il Palazzetto dello Sport e il Liceo Artistico, è stata realizzata negli anni 70 ed esattamente ultimata nel giugno 1975. Questa ha svolto le funzioni idrauliche sopra descritte o parte di esse fino al 2013. La struttura realizzata in conglomerato cementizio armato, essendo stata costruita prima del 1982, anno in cui il comune di Quarrata è stato classificato in zona sismica, non è sicuramente stata verificata alle azioni sismiche come previsto dalle norme tecniche della costruzione. Non di meno può presumersi la verifica ai sensi della legge 64-74. Ciò nonostante la struttura, che esternamente mostra i primi segni di invecchiamento e degrado per distacco del copriferro, non denota lesioni particolari o cedimenti tali che possano far predisporre cedimenti improvvisi per incapacità di resistere ai carichi statici. L'amministrazione è comunque consapevole del continuo invecchiamento della struttura e della sua inadeguatezza, anche sotto l'aspetto paesaggistico, benché non inserita in zona tutelata. Proprio per questo, in attesa di poter disporre delle risorse per riqualificare l'area a dimostrazione della volontà di porvi definitivamente soluzione, l'amministrazione è comunque consapevole del continuo invecchiamento della struttura e della sua inadeguatezza, anche sotto l'aspetto paesaggistico, benché non inserita in zona tutelata. Proprio per questo, in attesa di poter disporre di risorse sufficienti per riqualificare l'area, come abbiamo previsto nel piano operativo comunale, e quindi a dimostrazione questo della volontà di porvi definitivamente una soluzione. Il contratto con la Vodafone per l'installazione di antenna di telefonia mobile, che in precedenza era stato stipulato in data novembre 2012, quando ancora la torre svolgeva parte delle sue funzioni idrauliche, in data gennaio 2019 è stato reiterato sotto forma di concessione per l'occupazione di porzioni della struttura e dell'area limitrofa al piano di campagna, ammonta a 9.000 euro l'anno. Il contratto prevede peraltro che la concessionaria si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari ed opportuni per non recare danno alla porzione di immobile, sollevando la concedente da ogni responsabilità per gli eventuali danni che a chiunque possano derivare a causa dell'uso della porzione di immobile, della realizzazione e dell'utilizzo dell'impianto. Per quanto sopra, in merito all'opportunità di migliorare il sistema di chiusura dell'accesso alla torre, nell'ambito del programma di riqualificazione, come dicevo prima, è stata inserita come quell'area nel piano operativo comunale adottato nel luglio 2018, che a breve dovremo rispondere alle osservazioni, quindi sarà sicuramente entro il 2020 approvato definitivamente. Stante le necessità di ampliare le strutture sportive, le sue dotazioni di standard urbanistici, la torre pensiometrica dovrà inevitabilmente essere rimossa.
Bene, passo la parola al consigliere Melani, H109, per la conclusione.
Non si afferma niente, nemmeno se ci sarà una chiave oppure no al posto della fascetta. Poi si rinvia a una serie di eventi che devono capitare, tipo il piano operativo e così via. Ovviamente questo fatto è privo di fondamento, se fosse il caso di smantellarla si potrebbe smantellare anche domattina. Le informazioni invece ascoltate sulla pericolosità, allora abbiamo capito che non c'è stato nessun tipo di verifica sismica, non si capiva a un certo punto se quella legge di cui si è parlato la prevedeva o non la prevedeva, quindi non lo sappiamo, quindi è una risposta della quale mi dichiaro totalmente soddisfatto, perché ammette da parte dell'amministrazione che di fatto dello stato del manufatto non ne sa nulla, e poi dice faremo, diremo, parleremo, lettera, testamento, e io cercavo sempre che dalla bottiglia uscisse baciare, ma spesso non usciva. Bene, grazie, mi dichiaro totalmente insoddisfatto, non ho saputo nulla di più di quello che sapevo. Grazie.
Passiamo al punto 26. Interrogazione presentata il 29/2019, protocollo numero 50381, dal gruppo consigliare H109, ed avente ad oggetto pubblicazione annuario statistico comunale. La parola al Melani, consigliere Melani, per la presentazione.
Allora, non ho più trovato, però può essere un difetto mio, ma siccome mentre cercavo questa cosa stavo presentando le interrogazioni, ero lì che ne stavo facendo, quindi una più, una meno, ho detto chiedo. Quindi non ho più trovato l'annuario statistico comunale, e fino a poco tempo fa bastava cliccare Comune di Quarrata, annuario statistico, usciva quasi con... Che cos'è l'annuario statistico? Lo sapete tutti, ci dice chi siamo, quanti sono arrivati, quanto sono andati via, quanti sono il numero delle strade, il numero degli acquedotti, eccetera, eccetera. Se non l'avete mai fatto, per chi non l'ha mai fatto, è una lettura, secondo me, interessantissima. Ho ritrovato gli ultimi dati che anche il DUP cita, perché il DUP, il documento unico di programmazione, ricava di lì dei dati sulla composizione della nostra comunità, e l'ultimo che ho osservato si fermava al 2017, così come l'ultimo annuario da me consultato si ferma al 2017. Allora la domanda, per non farla tanto lunga, siccome a me quel documento, come per chi di voi è molto curioso e molto interessato, sappiate che anche l'Istat pubblica un annuario di carattere nazionale, è molto utile per conoscere informazioni sul nostro paese. Lo dico per me, non per voi, ma se uno guarda un porta a porta in meno e l'annuario statistico 2 ore in più la sera, ne esce migliorato. Lo dico per me. E interrogazione, quindi, premesso che io non l'ho più trovato, però può essere un difetto mio, si interroga l'amministrazione al fine di conoscere, non ho più trovato l'aggiornamento, cioè non c'è il 2018, al fine di conoscere la motivazione dell'interruzione di tale importantissimo servizio di informazione alla popolazione. Io credo che sarà difficile trovare uno della popolazione che dice Dio, buono, santo cielo, no? Per dire non fanno più l'annuario statistico, però ha visto mai che c'è un consigliere comunale, quindi io non so chi lo compila, non so niente. L'ho fatta anche troppo lunga, la domanda è semplicissima, volevo sapere se c'è ancora, se qualcuno lo compila, se qualcuno lo legge, lo so solo io in questo momento, però anche la rivista ha un lettore solo, c'è poco da fare.
Bene, la parola al sindaco per la risposta.
La mancata pubblicazione dell'edizione 2018 dell'annuario statistico non è stata determinata dalla volontà di interrompere il servizio, bensì da un mero disguido. L'annuario 2018 è stato prontamente pubblicato sul sito e adesso è attualmente consultabile.
Parola a Milani H109 per le conclusioni.
Mi dichiaro soddisfatto per me stesso e per la risposta. Questa è l'interrogazione che ha avuto il maggior successo fino a questo momento, nel senso che l'interrogazione ha mosso a integrare e a eliminare il disguido. Adesso c'è, e io sono stupido perché avevo fatto l'interrogazione prima di continuare a portarla, visto che è passato un mese e mezzo, potevo accertarmi che era stata messa. Quindi sul punto, ovviamente non posso giudicare il fatto che sia un disguido o una negligenza, accetto il disguido e a questo fine mi dichiaro, e in questo modo posso dichiararmi, devo fare un piccolo sforzo per dichiararmi soddisfatto, ma ce la fo, sono soddisfatto, grazie.
Bene, punto 27, interrogazione presentata il 29/2019, protocollo numero 50.382 dal gruppo consigliare H109, ed avente ad oggetto progetto sicurezza sulle strade. Il consigliere Melani, che è il proponente, per illustrarla.
Voi conoscete benissimo il caso, meglio di me, no? In seguito a diversi incidenti, eccetera, eccetera, in passato si formò, lo dico in breve, tanto, cioè, se poi magari integrerete voi... E quindi si formò un'associazione di, credo, di persone che avevano avuto questa situazione tragica e si organizzò attraverso questa associazione, lo sapete meglio di me, qualche anno fa, forse saranno 2007, non mi ricordo esattamente il periodo, e con un po' prima, forse l'avrò trovato, sarà anche scritto qui, non lo so, ma insomma non sto a leggere. E quindi furono... diciamo con la collaborazione dell'amministrazione comunale che recepì il progetto, furono installate sulla nostra rete viaria delle sagome sulla cui estetica, insomma, forse io avrei da dire qualcosa, ma insomma voglio dire, non giudichiamo un'iniziativa che è senz'altro a fin di bene. Quando venivano delle persone a trovarmi anche per motivi di lavoro, dice ma che cos'è quell'affare? E vabbè, era un modo per riflettere su questa roba. Quelle sagome nel tempo, io ho citato qui quella di Valenzatico perché voi sapete che il mio riferimento nel mondo è Valenzatico, altri hanno New York, Tokyo, è Valenzatico. Quindi ce n'è una a Valenzatico che è particolarmente, diciamo, deprecabile e viene falcidiata da tutte le volte che passano quelli a fare l'erba, per fortuna passano poco e quindi è lì tutta accartocciata, eccetera, eccetera. Ce ne sono altre, adesso non ricordo tutti i posti. Insomma, per farla breve e semplificare, tanto voi le cose le sapete meglio di me. E nell'invitare comunque l'amministrazione comunale a rimuovere quelle sagome che non solo non sono più efficienti per lo scopo voluto, ma addirittura lasciano un segno di degrado, di veramente, insomma, di tristezza, no? E quindi la domanda è: che fine ha fatto quel progetto, quante sagome erano state installate e quante, secondo voi, sono ancora in funzione per lo scopo originario? E se avete intenzione, ovviamente, di rimuovere quelle situazioni che invece sono deprecabilissime e sono lì da tempo. Non è che ci volesse un genio per vederle, sono lì da tempo. Grazie.
La parola al sindaco Mazzanti per la risposta.
Sì, questo progetto nasce, non so neanche io in che anni, portato avanti dal Pozzo di Giacobbe con una serie di persone che purtroppo hanno avuto perdite nei vari luoghi. È stata coinvolta, fu coinvolta all'epoca anche la provincia, ci fu questo tipo di progetto. Diciamo che successivamente il progetto non è stato più seguito, non è stato più dato gambe neanche dove sono stati purtroppo avvenuti eventi incresciosi, per cui c'è stato uno stop a questa volontà, soprattutto portata avanti dall'associazione Pozzo di Giaube. Io nella passata legislatura ho proposto all'associazione di rimuoverle e c'è stato un dibattito, ci sono stati anche interventi sulla stampa dove ci sono stati persone che si sono dimostrate contrarie alla loro rimozione. In quell'occasione lì il Pozzo di Giacobbe, se non ricordo male, lo ho un pochino a memoria per cui non ho certezza, ma credo che si assunse la volontà di mantenere questa segnaletica. Mi rendo conto che il Pozzo di Giacobbe poco ha fatto, probabilmente per motivi non so di che tipo. Non ho più riattivato la cosa perché rispetto alla volontà di alcune persone che avevano perso dei cari in quei luoghi, diciamo che mi è sembrato di accettare una loro richiesta e io, dopo aver annunciato la rimozione di questa segnaletica, annunciai il ritorno indietro e di non rimuovere questi segnali. Credo che eventualmente dovremmo riparlare con queste persone, con il Pozzo di Giacobbe, per capire se la volontà è sempre la stessa, quella cioè di mantenere questi cartelli, oppure si possono togliere. In questo momento non ho altre informazioni da dare.
Bene, la parola al consigliere Melani per la risposta finale.
Bene, male. Non so come interpretare. Allora, stasera è la continuazione. E allora, mettiamola così. Mettiamola così. Troviamo un modo per... Allora, inutile dire, cioè, è un problema e alla fine uno non lo può, diciamo, lasciare lì. In qualche modo le strade sono comunali, questi oggetti sono al limite proprio del ciglio, della linea di carreggiata. Hanno sinceramente un elevatissimo livello di incremento della pericolosità della circolazione stradale. Voi sapete che ogni palo, ogni cartello, ogni cancello, è fonte di pericolo. Infatti nei campionati di Formula 1 o di motociclismo non ci deve essere niente ai bordi della pista, no? Quindi, perché sono vie di fuga, no? Se noi riempiamo... Allora, io non so come nasce l'iniziativa, ma è evidente, al di là della volontà dei promotori, senz'altro, no? Però, come diceva il mio professore di filosofia, a volte si può fare il bene e si fa il male, no? Nel senso che è quella cosa lì introduce un ulteriore pericolo per la circolazione stradale. Adesso che alcuni, per non dire molti, ma alcuni, sono in quella condizione, il pericolo si moltiplica. Chi è che è di Valenza? Sì. Cioè, l'avrai visto, no? Quello è proprio, è pericolo anche per il trattore e taglia l'erba. Allora, mi dispiace un po' che la cosa sia stata trascurata. Sosterrei però la tesi del sindaco di rimuoverli, perché le cose o si fanno bene, oppure, quindi cercherei, anche coinvolgendo queste persone, che capisco purtroppo sono segnate da questo evento e quindi hanno difficoltà, magari, diciamo, implementando iniziative diverse che non c'entrano niente con queste, per, diciamo, fare una giornata per sensibilizzare, oppure fare degli interventi sul comune, insomma, forse va dato qualcosa in cambio, perché loro si stanno attivando per salvare le vite di quelli che sono ancora vivi, no? E quindi stanno facendo una cosa che è buona, quindi salvare il buono che c'è e rimuovere però questa cosa che ha anche livelli di inquinamento estetico e sinceramente hanno perso il loro significato e nessuno sa neanche che cosa sono e quindi non invitano. Quindi diciamo che sono insoddisfatto per come sono andate le cose. Sono invece soddisfatto perché condivido l'opinione del sindaco che è meglio rimuoverli e quindi spero che invito, non posso fare una mozione a questo punto, ma credo che se siamo d'accordo perché non farlo. Bene.
Punto 28. Interrogazione presentata in data 29 2019, protocollo numero 50.384. Dal gruppo consigliare H109 da 20 ad oggetto interventi per il mobile di Quarrata. Melanie Giuliano per la presentazione dell'interrogazione. Prego.
Riguarda, come avete visto, ci sono le interrogazioni, indipendentemente dalla loro configurazione particolare, una strada, due strade, hanno a che fare con alcuni argomenti, bilancio, le opere pubbliche e così via, e servono, diciamo, a darmi delle indicazioni attraverso le vostre risposte per capire lo stato dell'arte. Questa interrogazione si riferisce agli eventuali interventi che il Comune ha fatto, intende fare. Ha fatto niente, basta vedere i numeri di bilancio per capire che non c'è stato nessun intervento sulla questione del mobile a Quarrata. Quindi prendendo spunto da quella vostra visita anche carina che avete fatto al Salone del Mobile, di cui ovviamente avete dato conto soltanto sui giornali, ma non è un problema, noi ci lamentiamo sempre perché riteniamo che il Consiglio Comunale sarebbe anche un luogo o altri luoghi deputati per incontrarsi e parlare di queste cose. Voi, come dicevo anche prima al Vice Sindaco Romiti, non lo fate mai, o comunque non lo fate mai con noi, e vabbè, insomma, sono scelte amministrative assolutamente non condivisibili, ma accettabili, perché quando uno ha la maggioranza autosufficiente lo può fare, lo fa. Salvo incidenti, lo fa. E quindi va bene. Detto questo, la domanda più seria, a cui non si può evidentemente rispondere nel tempo della risposta di un'interrogazione, sarebbe stata questa sotto traccia. Ma voi che idea vi siete fatta di questa storia del mobile a Quarrata? Perché sta qui, ma non si capisce se è una risorsa o un problema. E quando diventa un problema, bisogna avere un'idea in testa per, nell'immediato, quando la malattia si manifesta, per tradurlo dall'inglese, quando c'è una mostra che non funziona più, bisogna trovare un qualche tipo di correlazione, un qualche tipo di incentivo. Se non ci vendi più i mobili, facci qualcos'altro, cioè il Comune da una parte si deve attivare per fare tutto quello che è possibile per trasformarla in qualche cos'altro, avendo un pensiero in testa, e il mobiliere, vabbè, smetterà, ecco, se mi sente, dice no, questo sarebbe tutto quello che vorresti fare per lo sviluppo del mobile. È chiaro che non dipende dall'amministrazione quello che sarà lo sviluppo del mobile, però non bisogna neanche girarci intorno. Quindi la domanda è: che cosa intendete fare per il mobile a Quarrata? Il sottinteso però non è vogliamo fare grandi cose, non so come dire, non vi sto criticando perché non avete fatto nulla, vi sto criticando perché non ci raccontate che idea ve ne siete fatte di questa faccenda.
Risposta al sindaco. Monsignor Gianni, Movimento 5 Stelle, prego.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Proprio su questo argomento, tempo fa andai a parlare con i dipendenti comunali del SUAP, proprio perché spesso si vedono, vengono aperti dei tavoli di lavoro in regione, tra il comune e con la partecipazione della regione, per venire incontro alla crisi del mobile. Dall'altra parte c'è la critica da parte dei mobilieri contro l'amministrazione comunale perché non si muove, insomma in questo tiro incrociato non si ha mai una definizione chiara di cosa stia succedendo. Quindi mi pare proprio la serata adatta almeno per chiarirsi un attimo su quello che è veramente il pensiero dell'amministrazione e su quali sono i vari passaggi che ogni tanto appaiono sui giornali, poi scompaiono e non se ne sa più niente.
Altri interventi ce ne sono? Bene, Marco Mazzanti, sindaco, per la risposta.
Ma a me mi dispiace, ma ho 3 minuti di tempo e in 3 minuti cerco di dire quello che posso dire. Allora, la realtà produttiva di Quarrata negli anni è notevolmente cambiata. È notevolmente cambiata soprattutto anche per un cambio fisiologico del commercio in se stesso. Prima si veniva alle mostre a Quarrata, esisteva solo le mostre. Oggi si compra i divani, si compra le cuscine sulla rete e quindi è cambiata la filosofia proprio della vendita del mobile. E a questo credo che non ci sia stata un'adeguata percorso fatto da qualcuno dei mobilieri quadratini. Qualcun altro ha seguito questo percorso, questo andamento nuovo del commercio in generale, e sono quelle aziende che continuano ad andare alla Fiera Internazionale del Mobile a Milano, dove ogni anno vado a trovarle per congratularmi con loro, perché sono persone che esportano il nome Quarrata nel mondo. È cambiato il prodotto, non è più un prodotto di media-bassa qualità, ma è un prodotto di alta qualità, si rivolgono a delle nicchie di mercato ben precise e di conseguenza hanno una loro soddisfazione e hanno anche una loro crescita da un punto di vista aziendale. Abbiamo tentato insieme alla Regione di fare un percorso che portasse, diciamo, risorse e possibilità a coloro che volevano avere spazi all'estero. Ci sono state delle occasioni che ci sono state delle uscite. Recentemente, purtroppo, questa proposta che veniva fatta dall'amministrazione della Regione Toscana non ha avuto seguito, proprio perché c'è stata una scelta diversa da parte delle aziende che avevamo cercato di coinvolgere, anche qui attraverso un coinvolgimento delle loro associazioni di categoria. Per quanto riguarda Via Montalbano, come tutti penso si sappia, abbiamo fatto nella passata legislatura una variante allo strumento urbanistico, dove abbiamo dato la possibilità alle strutture presenti in Via Montalbano di potersi trasformare sia in servizi che in abitazioni civili. Quindi mi rendo conto delle difficoltà. Questa possibilità veniva data dando delle volumetrie maggiori rispetto a quelle che sono normalmente date a chi fa dei cambi di destinazione d'uso a Quarrata. Vi erano tutta una serie di incentivi. Molto probabilmente, a differenza di altre realtà dove sono stati fatti degli interventi importanti di recupero, Via Montalbano oggi ha un aspetto più commerciale, di un commercio diverso rispetto a quello del mobile. In gran parte sono state recuperate, ci sono delle grosse mostre che ancora non sono state recuperate. Noi, ripeto, abbiamo dato questa possibilità esiste ancora. Mi auguro che con la ripresa dell'investitore edilizio che sta avvenendo in alcune zone della nostra città si possa trovare anche qualcuno che investe su quelle strutture di Via Montalbano, trasformandole nelle possibilità che gli viene dato dal nostro regolamento.
Bene, risposta per le conclusioni al consigliere Milani.
Bene, diciamo che, come posso dire, ringrazio il sindaco, la risposta è una risposta, diciamo, elementare, diciamo, e quindi va bene, insomma, diciamo, non la commento, andiamo oltre, grazie.
Bene, punto 29, interrogazione del 29/2019, protocollo numero 5391 del gruppo consigliare H109, avente ad oggetto progetto di bandiera. Melani Giuliano per la illustrazione, grazie.
Diciamo che fin dal suo esordio, la bandiera, il progetto di bandiera, insomma, siamo stati, ma come direbbe la Pamela, Colombo per tutto, però non rifacciamo sempre vittimini, insomma, diciamo che a voi, che noi sappiamo qualcosa della bandiera, non vi interessa, neanche del resto. Detto questo, fra l'altro programmaticamente, meno cose tu gli dici, meno cose loro sanno, mi sembra anche programmaticamente, quindi con coerenza, perseguite questo tipo di scopo. Dopo che ho fatto l'interrogazione, ma casualmente credo, non c'entra niente l'interrogazione, è uscito un articoletto, sempre sui giornali, in cui si dice che, comunicato stampa, che era stato dato incarico a un artista, Scuffi mi pare, ricordare, dopo l'interrogazione, per predisporre un abbozzetto di bandiera, non lo so, di preciso, insomma è stato dato un incarico per pensare, dati i colori, data la forma, data le dimensioni, un progetto, credo sia il bozzetto centrale, non lo so. E quindi prima di questa notizia, che magari ora sarà meglio confermata da chi mi risponde, non sapevo più nulla della bandiera, ho chiesto che fine aveva fatto la bandiera. Grazie.
Bene, parola al sindaco per la risposta.
Sì, in questo momento è stato dipinto il bozzetto per la bandiera, è stato inviato all'Ufficio Araldica Nazionale e siamo in attesa di risposte.
Parola al Melani per le conclusioni.
È così, quindi è così. Ma perché c'è qualcuno, anche in questo Consiglio Comunale, che quando io dico correttamente, con stima, che il sindaco ha nel suo programma meno cose tu gli dici, meno cose loro sanno, qualcuno... È come se tu dici a un amico che la moglie gli va con un altro, no? Se la prende con te. Qualcuno se la prende con me. Come se io fossi offensivo nei confronti del sindaco. No? Allora, ma se tu fai il bozzetto della bandiera e tu l'hai dato l'incarico, eccetera, eccetera, o che ti scoccia che io lo veda prima che tu lo mandi all'Ufficio Araldico Nazionale, che magari sarà d'accordo. Non ho il diritto io di esprimere un pensiero, naturalmente non qualificato, perché non faccio, lo storico dell'arte. Non posso vederla. Vi scoccia fare una mail a consiglieri comunali e dire guardate bellina questa cosa, che ne pensate? Vi fa schifo? Ma voi, davvero, ci avete messo su casa, ci avete il letto, ci avete la cucina qui in comune, pensate di essere definitivi? Ma io mi meraviglio, dice se fatto il progetto della bandiera essere mandato. Comunque, dal punto di vista della risposta e quindi dell'informativa, mi dichiaro soddisfatto. Vedi, fa bene presentare l'interrogazione perché almeno uno una cosa te la dice. Naturalmente non si sa quando finisce il processo, parzialmente soddisfatto, vai, grazie.
Bene, Melani. Punto 30, interrogazione presentata in data 29/2019, protocollo numero 50401 dal gruppo consigliare H109 da 20 ad oggetto. Palo piegato e inutile, località Santo Nuovo, parcheggio Scuola De André. Melani Giuliano per l'illustrazione, prego.
Questa interrogazione presenta, è la più importante ovviamente, per questo l'ho messa per ultima, e non è uno scherzo. Cercherò di dimostrare perché questa interrogazione è la più importante. Perché le interrogazioni che prevedono interventi che hanno un certo grado di complicazione o la mancata realizzazione di opere che hanno un complicato grado di complicazione possono essere spiegate con il complicato grado di complicazione. Ma se io fo un'interrogazione il 20 di settembre e al Santo Nuovo c'è nel giardino adiacente al marciapiede, sul marciapiede, un palo, che si capisce un tempo ha, diciamo, sorretto un cartello, e il cartello si cerca di intuire probabilmente aveva a che fare col parcheggio, forse era un parcheggio riservato, non lo so. Adesso il cartello, qualsiasi cosa fosse, non c'è più. È rimasto solo il palo ed è piegato. Se io fo un'interrogazione e vi dico un mese e mezzo fa che c'è un palo, perché non lo mettete a posto? Primo fatto. Secondo fatto, quel palo non è mica il palo, è il segno di una situazione che io vedo diffusa. Secondo voi, il palo che sorregge il cartello di parcheggio per lo scuolabus alla scuola Nannini, credo, di Vignole, è in piedi dritto o è piegato a 45 gradi? E non proseguo con l'elenco perché affaticherei il Consiglio Comunale. Se, quando viaggiate per la strada, date un occhio, vi capiterà cartello sulla... diciamo, è statale, va bene. Ok, allora, quindi c'è, primo, un senso di... Cioè, questo intervento non comporta per essere risolto particolari complicazioni. Cioè, perché nel mio ufficio non ci siano penne che non funzionano nei calamai, nei portapenne, non comporta particolari complicazioni. Quindi nel mio ufficio sanno tutti che io non mi arrabbio mai per questioni complicatissime, ma se trovo una penna che non scrive nel portapenne, siccome non capisco perché l'ultimo che l'ha usata se n'è accorto che non scriveva, salvo casi eccezionali, la lascia lì, come i lapis che non sono stati appuntati o che sono stati messi a capo all'ingiù. Allora, tutto questo non costa nulla. Voi prendete l'interrogazione, forse ci fate un sorriso e ve ne fregate del palo. Quindi io, se è possibile, Presidente, su questa cosa qui non sono nemmeno interessato alla risposta. Se me la viene data l'accetto, certamente sono molto... Però se non è, diciamo, non è strettamente necessaria, ho già, diciamo, mi sono già fatto un'idea mia.
La risposta è doverosa e quindi il sindaco o chi per... Sindaco Marco Mazzanti deve rispondere, grazie.
Risposta molto semplice, ringrazio il consigliere della comunicazione, domani mattina la girerò all'ufficio tecnico.
Prego Melani per la conclusione.
Per i motivi esposti in precedenza, solo, diciamo, totalmente insoddisfatto della risposta, perché il Comune per risolvere questo tipo di problema non deve aspettare il consigliere Melani dopo 2 o 3 anni che quel palo è lì. Deve avere un ufficio tecnico con qualcuno che è responsabile di questa roba e se ne occupa, se no diciamo, si licenzia quello che non se ne occupa, per giusta causa, ok? E deve organizzare l'ufficio tecnico in modo che tenga in ordine la segnaletica, i pali e i contropali, e abbiamo anche un pulminista con la badante, va bene? Si saranno accorti che lì c'è il palo col cartello dello scuolabus che è piegato, ok? Siamo d'accordo. È brutto dirlo così, si offendono, ho detto male di qualcuno, Quando è che in questo paese si comincia a mandare a casa qualcuno e si licenzia perché non se ne ha più voglia? Quando è? A che ora? Mi invitate? Vengo.
Punto numero 32. 31, scusate, volevo fregare. Interrogazione presentata in data 28/10/2019, protocollo numero 56.937 dal gruppo consigliare Movimento 5 Stelle ed avente ad oggetto indagine conoscitiva di ARPAT, presenza inquinanti nelle acque di falda e superficiali. Prego consigliere Nocera per la illustrazione.
Grazie Presidente. Allora, il Movimento 5 Stelle, premesso che ARPAT ha avviato un monitoraggio ambientale regionale che ha evidenziato frequenti superamenti delle concentrazioni di soglia di contaminazione da cloruro di vinile e di cloroetilene nelle acque dei comuni di Serravalle Pistoiese e di Pistoia, che sono limitrofe al comune di Quarrata. Per questo motivo ARPAT nel 2018 ha effettuato dei campionamenti dei pozzi presenti nella zona di Via del Redolone, che è situato nel comune di Serravalle, per stabilire se la contaminazione da cloruro di vinile e di cloroetilene avesse interessato anche alcuni pozzi circostanti. Quindi ARPAT ha continuato il controllo dei pozzi per verificare quale perimetro avesse potuto delimitasse l'estensione della contaminazione della falda, se mi riesce di dirlo. Dai dati emersi dall'indagine conoscitiva è stato ipotizzato che l'attuale contaminazione derivi dalla degradazione di inquinanti primari costituiti da sostanze comunemente utilizzate nell'industria tessile e metalmeccanica e, nel caso del cloruro di vinile e di cloroetilene, che hanno invece impieghi industriali molto circoscritti. La contaminazione dell'acquifero più profondo e di quello superiore al momento pare attribuibile all'effetto di miscelazione tra le due falde prodotto da alcuni pozzi presenti nella zona e l'area in cui le concentrazioni sono superiori alle concentrazioni di soglia di contaminazione, con un ovale che si estende per circa 1,2 km per 570 metri. Secondo il parere di ARPAT, i confini di tale area dovranno essere monitorati per valutare l'evoluzione del fenomeno, che in conseguenza delle variazioni stagionali degli acquiferi, e dovranno essere svolte con urgenza le verifiche sulla presenza di pozzi miscelanti tra le due falde. Tenuto conto che nel 2017 anche il territorio di Quarrata è stato oggetto di controlli nell'ambito del monitoraggio ambientale sulla qualità delle acque interne e delle aree maggiormente interessate da inquinamento, nello specifico causato dai fitofarmaci, e i corsi d'acqua del torrente Stella a Catena, del fosso Dogai a Quadrelli a Catena e del torrente Ombrone in località Caserana hanno avuto i rilievi di alcune di queste sostanze. I valori della media annuale dei pesticidi totali in questi corsi d'acqua sono risultati molto alti, oltre 20 volte il limite per il fosso Quadrelli, 9 volte per il torrente Stella e 7 volte per il Brana e Ombrone. La contaminazione principalmente dovuta a AMPA e glifosato interessa anche il tratto terminale del torrente Ombrone, nella stazione di Poggio a Caiano, dove nel 2017 si è raggiunto un valore medio di pesticidi di 30 volte il limite. Considerato che nel territorio comunale quarratino molti cittadini sono costretti all'approvvigionamento da fonti autonome, come i pozzi privati per la mancanza di copertura della rete idrica pubblica, oppure che utilizzano l'acqua prelevata ad uso irriguo, si chiede al Sindaco e alla Giunta di riferire al Consiglio Comunale e alla cittadinanza se l'amministrazione comunale sia compiutamente a conoscenza di quanto esposto in precedenza nell'interrogazione e quali azioni di competenza intenda assumere al fine di tutelare la salute dei cittadini. Quanti sono nel comune di Quarrata i pozzi concessi che prelevano acqua destinata al consumo umano e come sono distribuiti? E se l'amministrazione non ritenga opportuno effettuare dei controlli sulla salubrità dell'acqua di falda presente nel territorio che viene utilizzata nelle zone non coperte da rete idrica. Ora, per quanto riguarda i pozzi concessi, ovviamente non mi riferisco ai pozzi di captazione, quelli autorizzati che ho visto sul piano strutturale, ma a quelli proprio per l'approvvigionamento delle utenze domestiche. Grazie.
Grazie. Consigliere Noscera, la parola al sindaco per la risposta.
Sì, la questione sicuramente è una questione interessante e che coinvolge certamente gran parte della nostra area, della nostra zona. Una riflessione per quanto riguarda l'inquinamento dei torrenti e le varie analisi fatte, dove si evidenzia la presenza di prodotti chimici. È chiaro che qui si tratta di fare degli interventi a più ampio raggio che non quelli di un territorio comunale, perché sicuramente, come veniva citato prima, ci sono tutta una serie di zone dove, vatte la pesca te per quali motivi, c'è più densità, vuoi di glifosato, vuoi di un altro prodotto chimico e quant'altro. Certamente siamo una zona a rischio e questo credo che la Regione Toscana ne abbia la perfetta visione, tant'è che, se non sbaglio, mi sembra sia stato firmato un accordo dove dal 2021 sul nostro territorio dovrebbe cessare l'uso del glifosato. E quindi diciamo che si sta andando in un indirizzo che può dare delle risposte positive ai nostri territori. Per quanto riguarda una parte delle domande fatte, il caso citato di Serravalle è una contaminazione localizzata che ha avuto origine molto probabilmente da un episodio di sversamento localizzato in un unico punto. L'estensione della contaminazione riguarda un'area di circa un chilometro di estensione, racchiusa interamente nel territorio del comune di Serravalle e per un piccolo sconfinamento nel territorio di Pistoia. Situazioni come questa possono essere nascoste in molte parti del territorio e perdurare per diversi anni, perché fino a che non ne veniamo a conoscenza, vatte la pesca o c'è sottoterra. Il monitoraggio che ARPAT fa della falda ha una maglia molto larga ed è destinato a verificare la qualità complessiva dei corpi idrici più rilevanti. Quindi intercetta situazioni locali come questa solo casualmente, perché ARPAT fa questi tipi di esami sulla falda a campione, non è che li faccia, ha un monitoraggio sul territorio in alcune zone e fa a campione questa roba qui. La rete di monitoraggio delle acque sotterranee da noi ha un unico pozzo per monitorare la falda ed è in via Magona a Valenzatico. Attinge dal primo corpo idrico significativo, che è a 20 metri di profondità, e le analisi di questo pozzo non mostrano segni di contaminazione. Per il motivo che chiarivo sopra, questo monitoraggio non offre garanzie specifiche sull'uso, perché in via della Magona può essere tutto a posto, a un chilometro di distanza ci può essere inquinamento, però questi monitoraggi fatti a campione funzionano così. Per quanto riguarda invece i pozzi privati presenti, perlomeno quelli conosciuti, la Regione Toscana conosce che nel territorio del Comune di Quadrata ci sono 231 opere domestiche censite, poi se ce ne sono altri 500 non censite, nessuno lo sa, censite. Per quanto riguarda l'utilizzo che fanno di quest'acqua, anche qui c'è da capirlo, perché non è detto che il dichiarante dica la verità, può darsi che l'usi per utilizzo domestico e invece dichiara che viene utilizzata per uso campestre, oppure roba vecchia che magari non viene più utilizzata e quindi non abbiamo certezza di questo tipo di informazioni, soprattutto anche per una mancata corretta denuncia di chi ha il pozzo. Per quanto riguarda sempre i pozzi privati, il pozzo deve essere valutato preventivamente dall'ASL sulla base di una relazione geologica e di un monitoraggio prolungato. Il conduttore del pozzo deve svolgere un monitoraggio analitico del pozzo che prenda in considerazione una serie ampia di sostanze sulla base dei rischi presenti all'interno del pozzo. Anche questa materia è gestita dall'ASL. cui secondo me c'è un grosso casino, c'è una grossa confusione, dove fra i vari enti si cerca di fare qualcosa. Sicuramente non è sufficiente quello che si fa, perché se no non verrebbero fuori casi come quello di Serravalle. Le norme sono poco stringenti, credo, poi gli italiani ci mettono del suo, facendo magari un pozzo e non dichiarandolo, oppure facendo un pozzo e poi, perché come tu dicevi prima, magari ci sono delle realtà dove ancora non c'è l'acquedotto, lo utilizzano per uso domestico, per cui credo che ci sia una abbastanza confusione. Sicuramente queste interrogazioni che io ho girato sia ad ARPAT e ad ASL per avere queste risposte servono per farci maturare una coscienza diversa di quello che ci circonda, perché poi dopo ci rendiamo conto del problema quando fosse troppo tardi, e quindi bisognerebbe cominciare a preventivamente a non condividere il problema, non viverlo, ma cercare di non realizzarlo. Per cui, però, ripeto, la cosa è talmente incasinata che ci sono queste difficoltà e che io mi auguro che col tempo, piano piano, si possano superare.
Bene, Messer Rajani per le conclusioni.
Sì, allora ringrazio il Sindaco per la risposta. Intanto già il fatto che le informazioni siano state chieste ad altri enti mettono in moto un percorso già diverso, perché già il porre la domanda, che possa sembrare anche banale, vuol dire in qualche modo tutelare non soltanto l'amministrazione ma anche il cittadino da quello che può succedere in futuro. A questo punto nessuno potrà dire ma non ne sapevamo nulla, perché il Sindaco di Quarrata, su stimolo del Movimento 5 Stelle ovviamente, ha chiesto delle domande precise. Ora però a questo punto resta una piccola questioncina da definire, visto che sono circa 200-300 metri di tubature da portare nella famosa via delle Lucciole per l'acquedotto o a catena, quando è che con Publiacqua troviamo la definizione, facciamo arrivare l'acquedotto anche a queste famiglie che invece sono costrette ad attingere a questi pozzi? Grazie comunque per la risposta.
Si passa al punto 32. Interrogazione presentata in data 31/10/2019, protocollo numero 57.647 dal gruppo consigliare misto, ed avente ad oggetto situazione visite guidate presso il complesso monumentale di Villa La Magia di Quarrata. Prego consigliera Michelacci per la illustrazione.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Provo a leggerla perché è un po' lunga e ci sono alcuni dati. Durante il mese di dicembre del 2016 l'amministrazione comunale indiceva una procedura di selezione tesa all'individuazione di un soggetto a cui affidare il servizio delle visite guidate, laboratori didattici e quant'altro riguardo alla Villa La Magia per il periodo febbraio 2017 fino al 31/12, non 21, come è scritto nell'interrogazione, 2019. A gennaio dell'anno dopo, quindi nel 2017, il Comune di Quarrata formulava e indiceva formale bando, sempre teso a questo, all'individuazione di tale soggetto. Il comma 2 dell'articolo 1 del suo indicato bando recita, e qui lo leggo perché è un po' il centro dell'interrogazione. Si fa presente che le visite dovranno essere condotte da personale in possesso di laurea in storia dell'arte, vecchio o nuovo ordinamento, a conoscenza della lingua inglese e francese. L'aggiudicatario dovrà avere la disponibilità di almeno 2 unità di personale con le caratteristiche riportate. E questo è un requisito, è un concetto di competenze ribadito dal bando anche in altri punti, cioè, per curiosità, all'articolo 6, alla lettera B, all'articolo 9, nella sezione numero 1, numero 3 e al primo comma dello stesso articolo. La competenza in merito alla storia dell'arte e all'architettura del complesso monumentale La Magia è all'evidenza di tutti, è oggetto di espliciti requisiti anche nel capitolato dell'appalto del suddetto bando. A questo bando parteciparono 4 aziende, i nomi ve li risparmio. L'aggiudicazione provvisoria datata 19 gennaio 2017 andò a consorzio COESO, con sede in Firenze. Poi a febbraio dello stesso anno, quindi in tempi tecnici, venne data l'affidamento definitivo alla stessa azienda. Ora, considerato che, come previsto dal capitolato, le visite guidate, virgolettato, le visite guidate oggetto di gara dovranno essere svolte con le competenze utili al trasferimento delle conoscenze e alla condivisione di un'esperienza formativa, intesa come occasione di crescita personale. Considerato anche che, come previsto dall'articolo 2 del capitolato speciale, predetto bando ha l'obiettivo di promuovere un sito UNESCO, ricordiamolo, patrimonio dell'umanità, e che con ciò si intende offrire l'opportunità ai visitatori di acquisire notizie e informazioni utili per la crescita personale nell'ottica dell'insegnamento lungo tutto l'arco della vita, quindi converrete insomma con me che chi fa la visita deve sapere la storia, il contesto, deve saper condurre una visita guidata, per esempio contestualizzare in un arco temporale la lunetta piuttosto che il pianoforte, piuttosto che lo scalone, piuttosto che il rosso Bagnoli, piuttosto che le opere d'arte e quant'altro. Considerato infine che Villa La Magia, in quanto patrimonio dell'umanità, merita ed esiga visite guidate svolte da personale dotato di particolare competenza tecnica e artistica, degna del vanto che tale patrimonio significa per tutti i cittadini di Quarrata, si chiede al Sindaco e alla Giunta di riferire al Consiglio Comunale e alla città tutta il rendiconto obbligatorio delle attività svolte e del numero effettivo delle attività eseguite in conformità con l'articolo 5 del capitolato speciale del suo indicato appalto, il rendiconto su eventuali controlli effettuati sull'idoneità degli operatori in ordine alle loro competenze tecniche in materia, il titolo di studio degli operatori per come richiesto dal bando in oggetto. Se possibile della risposta vorrei averla scritta, se c'è possibilità, per mail, insomma. Grazie.
Grazie, consigliera Michelacci. La parola al sindaco per la risposta.
Sì, allora, brevemente, ora io vado un pochino sia a braccio, perché non entro nel merito delle varie considerazioni, perché mi sembrano che probabilmente meriterebbero delle risposte, ma sorvoliamo, diciamo che tutto va bene. Ieri sera ho detto che abbiamo avuto nel 2018 circa 2017 circa 2.400 presenze come visite e nel 2018 circa 2.210 visite guidate alla Magia. In merito a quanto richiesto, questa amministrazione nel corso degli anni ha provveduto alla verifica del servizio richiesto a Keras ed è stato verificato che esso è stato svolto in maniera corretta rispetto al capitolato, che oltre a controlli periodici sulle visite condotti dalla nostra funzionaria è stato anche somministrato un questionario di customer satisfaction ad un campione di insegnanti che portano le loro classi alla Magia, che non sono inserite nel numero che ho detto. Nell'anno passato ci sono state 13 insegnanti che hanno portato delle classi in visita alla villa. Da questo questionario è venuto fuori che per quanto riguarda l'accoglienza al museo, al comportamento dell'educatore museale sono stati attribuiti numero 12 di ottimi e 1 di buono. Queste schede sono consultabili presso l'ufficio cultura del comune di Quarrata. Non sono mai state applicate penali alla chi gestisce le visite previste dal capitolato d'appalto, perché sempre secondo noi il servizio è sempre stato svolto in maniera corretta e adeguata a quanto richiesto. Non sono mai stati segnalati disservizi da parte degli utenti, anzi il più delle volte il nostro servizio ha registrato consensi e soddisfazione da parte del pubblico. Come dicevo prima, il numero dei visitatori. Alcuni curriculum degli operatori, quelli che hanno fatto parte del bando di gara, credo che un collega dell'interrogante sia già stato a visionarli all'ufficio cultura e sono a disposizione per coloro che vogliono andare a vedere. A conclusione di quanto ho detto, voglio ricordare semplicemente che gli operativi della cooperativa Keras non sono degli sconosciuti nelle istituzioni culturali della Toscana, poiché lavorano anche per istituti culturali diversi, ad esempio il Museo Pecci, il Museo della Carta e il Polo Museale Fiorentino.
Allora, la consigliere Michelacci per la conclusione.
Aspetto poi di visionare magari più nel dettaglio la risposta, perché immagino per esempio che a seguito dei controlli verranno redatti dei verbali, insomma ne verrà dato atto come da capitolato, quindi come da bando, e allora è un problema. E ad ogni modo comunque poi vedo la risposta, magari la controllo meglio da lì. Volevo anche segnalare che benché si tenti di dire il contrario, di insinuare il contrario, ringrazio anzi gli operatori che svolgono con passione, competenza e dedizione le visite guidate alla Magia. Penso comunque che questo sia un aspetto da tenere sotto controllo, proprio perché per un bene patrimonio dell'UNESCO glielo si deve, bisogna dargli un po' del lei, secondo me. E penso anche poi che comunque 2.400-2.200 visite all'anno, senza considerare, come è stato detto, i bambini, insomma le visite delle scuole, non siano tante. In parte è colpa del paese che ce n'ha troppe, in parte è colpa delle persone che ce n'hanno troppe poche di interessi, in parte sarà anche colpa per un terzo in misura uguale di una mancanza di progettualità, forse di incentivazione, quello poi ai posteri l'ardua sentenza. Mi dichiaro parzialmente insoddisfatta nell'attesa di visionare la risposta scritta. Grazie.
Passiamo al punto 33, interrogazione presentata in data 31/10/2019, protocollo numero 57.650 dal gruppo consigliare misto ed avente ad oggetto salute pubblica, qualità delle acque erogate dai fontanelli comunali. La consigliera Michelacci, la parola per la presentazione.
Sì, grazie di nuovo. Voi che ascoltate, perdonate la ripetizione rispetto a quello che è stato detto per l'interrogazione del collega Nocera, perché in parte l'argomentazione è la stessa, si parla anche qui di qualità delle acque erogate presenti diciamo nelle falde del comune di Quarrata, ma rispetto a quella del collega che faceva riferimento a utenze private, qui si parla in realtà dei fontanelli, quindi c'è solo parzialmente similitudine. Ad ogni modo, premesso che nel limitrofo comune di Serravalle Pistoiese, ARPAT e ASL Toscana Centro hanno riscontrato nelle falde acquifere elevate concentrazioni di sostanze potenzialmente cancerogene, considerato che sul nostro territorio comunale sono presenti numero 4 fontanelli di erogazione acqua potabile e gratuita, che secondo il decreto legislativo numero 31 del 2001, in attuazione a una direttiva europea numero 9883 comunità europea, relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano, si deve raggiungere un equilibrio per prevenire rischi sia microbiologici che chimici. Considerato inoltre che, secondo le anzidette fonti normative, i valori parametrici devono essere rispettati nel punto in cui le acque destinate al consumo umano sono a disposizione del consumatore, quindi direttamente alla fonte, e io l'avevo detto, c'è la similitudine, infatti l'attenzione è quella che è, come nel caso dei fontanelli, al fine di proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano, garantendo la salubrità e la pulizia. Considerate inoltre che, secondo tali leggi, i consumatori dovrebbero essere comunque sufficientemente ed adeguatamente informati della qualità delle acque destinate al consumo umano, sulle eventuali deroghe concesse dagli Stati membri e sui provvedimenti correttivi eventualmente presi dalle autorità competenti, si chiede al Sindaco e alla Giunta di riferire al Consiglio Comunale e alla cittadinanza tutta. Il soggetto incaricato di effettuare la manutenzione, la pulizia e la gestione dei fontanelli presenti sul territorio, i dati relativi alle analisi microbiologiche e chimiche, ai punti di prelievo, punto cioè di erogazione dei fontanelli presenti sul territorio comunale secondo i parametri espressi nella anzidetta normativa, e si chiede infine con quale frequenza vengono effettuate le suddette analisi. Anche di questa, se possibile, gradirei avere la risposta scritta, oltre che a quella orale. Grazie.
Ci sono altri interventi? Passo la parola al sindaco. Prego.
La manutenzione e la gestione dei fontanelli di alta qualità presenti sul territorio del Comune Quadrata viene effettuata dal personale tecnico di Publiacqua. La pulizia invece è affidata ad una ditta esterna incaricata dallo stesso gestore del servizio idrico. I dati analitici, chimici e microbiologici vengono fatti ai punti di erogazione dei fontanelli, sia per quanto riguarda l'acqua liscia e l'acqua gasata. Fra l'altro, visto che la consigliera vuole scritto, Publiacqua mi ha mandato anche le risposte di alcuni esami fatti. La frequenza dei controlli programmati è quindicinale, per un totale di circa 24 analisi l'anno, per ciascuno punto di erogazione di acqua, sia liscia che gasata. Questi punti sono elencati in questa roba qua, e quindi oltre ai punti c'è elencata anche la data in cui viene eseguito il controllo.
La parola alla consigliera Michelacci per le conclusioni.
Sì, un'ulteriore domanda io la faccio, se poi mi sa rispondere è bene, altrimenti è extra tutto. Oltre a queste analisi che sono svolte da un soggetto, diciamo, terzo rispetto al Comune, il Comune non svolge ulteriori controlli o comunque può effettuarli, non potrebbe comunque anche volendo. Ok, perfetto. E attendo la risposta scritta proprio per verificare i numeri, perché questi volevo sapere, mi immagino, insomma, che leggere una tabella in tutto il Consiglio Comunale non sia la funzione. Comunque ringrazio e attendo la risposta scritta. Grazie mille.
Grazie. Punto 34, mozione presentata in data 28/10/2019, protocollo numero 56.939 dal gruppo consigliare Movimento 5 Stelle ed avente ad oggetto proposta di piantumazione partecipata di alberi. La 34.
Scusami.
No, vabbè. Ho visto che ho alzato la mano. Sì, vabbè. Portacelo subito, sì. No, nel senso. No, aspetta, vengo io. Sì, allora lo prendi dalla Pamela, te lo porti a fare le fotocopie e poi te le distribuisci. Una copia ciascuna a gruppi, va bene. Allora, prima la parola al consigliere Nocera che presenta la mozione, poi la parola ai presentatori dei due emendamenti e poi si fa il dibattito e poi si passa alla votazione. Prego.
Sì, grazie Presidente. Però la domanda che le dovevo fare prima, siccome ora ci sarà una votazione, perché questa è una mozione, gliela volevo fare se mi poteva rispondere. La domanda. Sì, era una domanda su una delibera fatta. E siccome ora stiamo andando in votazione con le mozioni. Ok, perfetto. No, perché. Sì, perfetto. Allora, siccome ieri abbiamo discusso al punto 1 sulla creazione del gruppo consigliare Italia Viva e la consigliera Marini ha dichiarato di voler uscire dal Partito Democratico e di voler costituire il gruppo. Ora, noi abbiamo votato contro la costituzione del gruppo, ma certo non contro il suo diritto di voler uscire dal Partito Democratico perché non condivide le linee o per sue scelte che non ci interessano. Quindi a questo punto, come consiglieri, Vorrei capire, la consigliera Marini è uscita dal Partito Democratico, rientra nel Partito Democratico, fa parte del gruppo misto, come è composta all'interno della compagine ora?
La Socheccia, la Carla, gli do la parola perché è evidente che io posso rispondere per la Carla, risponderà la Carla Marini, che era, insomma, aveva fatto richiesta di costituire.
Voglio sapere come vota, chi rappresenta all'interno del...
Ora, quello, prego Carla Marini, quel chiarimento e merito, così meglio così.
Grazie signor Presidente, infatti avevo chiesto se c'era la possibilità di poter leggere questo, questa spiegazione, perché ieri sera non ero in grado subito di primo acchito di parlare in modo corretto, diciamo. Perciò volevo appunto dire che mi preme mettere in chiaro alcuni punti del Consiglio Comunale di ieri sera che sono state dette dai consiglieri di opposizione. Primo punto, chi mi conosce sa che tra tutti i miei difetti l'arroganza non c'è. Comunque scuso i consiglieri perché loro mi vedano solo qui in Consiglio Comunale, perciò non mi conoscono e non sanno come sono. Però sappiate che il fatto di non aver coinvolto la minoranza, come dite voi, non è dipeso dal considerarmi e da non considerarvi voi, ma solo dal pensare che siccome non cambiava niente nell'assetto di questo Consiglio Comunale, nel senso che io rimango nella maggioranza, sicché non credevo che fosse una cosa rilevante. Va bene, sono stata un'ingenua e questo, l'ingenuità, è davvero un mio difetto. Secondo punto. Qualcuno ha detto che siccome sono stata eletta nel PD non posso cambiare per rispetto ai miei elettori. Ora, noi non abbiamo il vincolo di mandato, comunque. Comunque volevo... Sì, sì. No, no, ma non era lei comunque che... Non era lei. Volevo però sottolineare che i miei elettori sono stati sempre consapevoli di come la pensavo, perché non ho mai fatto mistero del quale leader del Partito Democratico avessi stima e fiducia. Perciò chi mi ha votato sono quasi tutte le stesse persone che ora sono già in Italia Viva e consideravo una mancanza di rispetto peggiore se non avessi fatto questa scelta. Terzo punto, quando per coerenza personale, proprio con la mia coscienza, ho pensato di costituire il gruppo Italia Viva perché avevo aderito a questo nuovo partito, la mia sola preoccupazione era di come avrebbero reagito i miei colleghi di maggioranza. Difatti, tutto il mio impegno è stato rivolto a spiegare e tranquillizzare l'amministrazione e i gruppi che formano la maggioranza sul mio impegno a continuare su questa strada insieme a loro fino alla fine del mandato. E questo lo sottoscrivo ancora, perché, insomma, parliamoci chiaro. Quando qualcuno si distacca da un gruppo, si pensa che gli unici ad essere dispiaciuti, amareggiati e forse a votare contro sono proprio quelli del gruppo che vuole essere lasciato. Non avrei mai pensato che a votare contro una divisione della maggioranza fossero le minoranze. Difatti, tutto il mio impegno era sul ribadire che non avrei mai lasciato il centro-sinistra e non avrei mai tolto la mia stima e tutto il mio per questo Consiglio Comunale. Ultimo punto, nessuno considerava già tutto fatto a prescindere dalla votazione. No, perché c'era scritto sul regolamento. Ma il buonsenso faceva supporre, per i motivi che ho detto, che almeno il 90% sarebbe stato così. Perciò io sono stata un'ingenua, è vero, siamo stati ingenui, però non lo so neppure quanto la minoranza abbia anche perso un'occasione. Grazie.
Allora, direi...
La permanenza rimane, se non mi fate fare il gruppo Italia Viva, è logico che rimango nel PD, perché sono sempre in questa maggioranza, in questo gruppo. Grazie.
Io do per questa, diciamo, deviazione 3 minuti per gruppo, se volesse commentare, 3 minuti per la Colombo Pamela. No, te tu hai fatto la domanda, aspetta, poi ti ridò la parola. Volevi? Come volevi fare? No, scherzo, va bene. No, volevo capire, certo. Ma se non capisco il che ha detto, non ti faccio tutelare. Se non capito perché ti ha rammentato, poi dopo lo ridevo, questo senz'altro. Ha visto? Va bene. La Pamela Colombo ha la parola per i 3 minuti riguardanti l'argomento.
Grazie Presidente, sto seduta, vi chiedo scusa, non sto seduta perché in questa posizione qui non
è consentito, prego.
Volevo dire al consigliere Marini il punto fondamentale per quanto ci riguarda è stato: potevamo tranquillamente venirlo a sapere direttamente da voi, perché ci vediamo spesso. Ci vediamo. Guardi, fortunatamente sono due mondi diversi, due punti di vista diversi. Ci potevamo vedere tranquillamente in una saletta qualsiasi, in un bar, nella piazza o dove volete. Parlarsi, guardarsi negli occhi 2 minuti, lei non deve avere il mio permesso per fare quello che vuole della sua vita, ci mancherebbe altro. L'arroganza a cui si riferiva non era nei suoi confronti o nei confronti di qualcuno nello specifico, è l'arroganza del fatto che, lei dice, non era tutto già deciso perché c'era una votazione. Il tutto già deciso lo si vede e lo si vive quando i capigruppo fanno il discorso di benvenuto al nuovo capogruppo, quando c'è una delibera già fatta e scritta, quando bastava semplicemente... Sono due punti diversi di vista, consigliera. Lei non deve condividere quello che dico io posso non condividere quello che dice lei, però il punto per quanto ci riguarda era: parliamone ogni tanto delle cose, non perché lei debba avere il nostro permesso. Lei mi dice c'è una delibera, continuiamo a parlare per delibere, va bene così, io rimango convinta della mia posizione. Mi dispiace che non capisca il punto, perché sicuramente mi sono espressa male, ma il punto è un altro. Poi, se ne vogliamo parlare, davanti a un caffè, molto volentieri. Grazie.
Grazie per l'intervento. Nocera Gianni, 5 Stelle.
Sì, allora, siccome non è una diatriba tra me e i consiglieri, come non dovrebbe essere, mi rivolgo a lei. Il punto, sa qual è? E io invece ne parlo per una questione di principio. Il 18 ottobre 2019 è uscito un articolo sul Tirreno nel quale c'era scritto: formato in consiglio il gruppo Italia Viva. Siccome sono consigliere, non mi faccia così.
Tu capisci perché ho fatto
certo,
così.
Siccome ancora non era passato neanche dal consiglio, certo. È già la notizia un mese prima del consiglio, ma mi prendi veramente, no? Allora sapete che c'è? La reazione dell'opposizione è questa, perché bastava... che il capogruppo o qualsiasi persona avesse detto: oh Gianni, guarda, volevo fare questa cosa, ma qual è? Ma chi se ne frega sinceramente di una bega interna politica a livello nazionale, di come specularmente avviene sul territorio, ma chi se ne frega? Però visto che volete fare, cioè le guerre non si stravincono, si vincono, qualcosa date anche perdenti, no? E allora avete dato proprio l'occasione per chiappare una musata, a mio parere, almeno politica intendo.
Tu hai lasciato acceso.
Cosa?
Milani Giuliano, prego.
Veda, consigliera Marini, io l'ho osservata da 2 anni a questa parte, mi creda, non ci conosciamo personalmente. Io non so che cosa lei voglia dire quando conclude il suo intervento dicendo avete perso un'occasione. Sono sempre a disposizione, se ci sarà modo avremo modo di riparlarne. L'articolo 67 della Costituzione dice che i parlamentari rappresentano la nazione e svolgono le loro attività senza vincolo di mandato. Credo sia uno degli articoli più importanti e più belli della nostra Costituzione. E se ieri forse le mie parole hanno travisato il pensiero, io credo in quell'articolo e mi batterei perché non fosse mai cambiato. Uno dei motivi però per cui nel dibattito pubblico sta montando l'idea di introdurre il vincolo di mandato, fatto che per esempio per il Movimento 5 Stelle è già fatto programmatico, è fatto grave. Sa da che cosa dipende questo fatto grave, consigliere Marino? Dal fatto che dell'articolo 67 è stato fatto non abuso, di più. Cioè negli ultimi 15 anni il Parlamento italiano è stato oggetto di una transumanza da un gruppo all'altro, di creazione di nuovi gruppi, ci sono dei processi per voti comprati. Questo è stato l'utilizzo in Parlamento e per parlamentari che sono andati a processo perché si è detto che una parte politica ha comprato. E quindi quell'abuso, perché sa anche l'acqua fa bene, ma una damigiana poi non porta bene, quello è un abuso. Io ieri ho semplicemente detto, ho chiamato quella che è arroganza semplicemente non riferendomi a lei, per quella che nei fatti si è dimostrata arroganza. Poi se lei si vuol dichiarare ingenua, attribuendo il me la pena di non aver capito la sua ingenuità, io sa perché finirò la mia carriera politica senza aver fatto probabilmente mai neanche l'assessore, no? Non il sindaco, per il semplice motivo che mi sono preso il vezzo di non perdere le occasioni che mi sono date per dire quello che penso. E se ho perso un'occasione, l'ho persa tutte le volte che non sono stato coerente con me stesso. E mi creda, se può, se non può, lasci perdere, che a volte ho perso anche occasioni più favorevoli per questo vezzo che ho. E quindi normalmente, come lei sa, dico sempre quello che penso. Può darsi che quello che penso sia sbagliato. Ma quello che penso gliel'ho detto ieri. Penso che se si sta in un gruppo e si dichiara che quel gruppo è il più bello del mondo e ciò è, diciamo, reciproco da parte del gruppo, non si esce per motivi che non si capiscono. E quindi io non posso assecondare il suo desiderio. Siccome il suo desiderio comporta dei costi per il Consiglio, degli aggravi di spesa, delle complicazioni, ci sono più capogruppi, più interventi, eccetera, eccetera. Siccome il nostro regolamento, come lei sa, all'articolo 19,7, permette quasi tutto, ok? Permette quasi tutto, ma si ostina nell'evitare semplicemente la proliferazione di gruppi. Le faccio un esempio. se mi si presentasse prossimamente, siete 10, se mi si presentasse prossimamente un suo collega che legittimamente ha il desiderio di costituire il gruppo di Leu e ripassa da questo consiglio, lui ha questo desiderio, e poi si formano in Parlamento altri gruppi perché lei si formano come i funghi in quest'anno, e c'è un altro consigliere che ha il desiderio, e io devo dire a tutte queste persone sì. La mia coscienza e quelle poche cose che le ho detto sull'interpretazione del mondo, in più, e ho finito, le dico dal profondo del cuore, e questa è un'osservazione extra, che il comportamento attuale di Italia Viva non è, però questo è fuori sacco, non lo consideri, non fa parte della mia scelta, non è favorevole all'interesse nazionale richiamato dall'articolo 67 della Costituzione. La ringrazio.
Si torna al punto 20, al punto, scusate, fammelo ritrovare, 34, e si parla, la parola al consigliere Nocera per l'illustrazione della mozione, poi i presentatori dei 2-3 emendamenti, due della Lega Nord e uno del Partito Democratico e noi per Quarrata, presenteranno gli emendamenti e faremo un'unica, diciamo, discussione sul merito della mozione e degli emendamenti. Ovviamente l'intervento dei consiglieri sono a ogni consigliere a 3 minuti, uno utilizzerà 5 minuti oltre ai 3 minuti perché sono 3 gli emendamenti e quindi è previsto 5 minuti quando sono più di 2. Bene, è chiaro, prego.
Sì, grazie Presidente. Allora, la proposta del Movimento 5 Stelle riguarda la piantumazione partecipata di alberi. La Repubblica riconosce per il giorno del 21 novembre la Giornata Nazionale degli Alberi e con l'attuazione del protocollo di Kyoto la valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio boschivo alimenta le politiche di riduzione delle emissioni, la prevenzione del dissesto idrogeologico e la protezione del suolo, il miglioramento della qualità dell'aria, la valorizzazione delle tradizioni legate all'albero nella cultura italiana e la vivibilità degli insediamenti urbani. Comunque esiste anche un obbligo da parte di tutti i comuni di piantare un albero per ogni nato entro 6 mesi e presso il Ministero dell'Ambiente ci sono tutte le varie attività che vanno a controllare se questo obbligo viene rispettato da tutti i comuni. Però il punto della mozione non è questo, a noi non ci interessa se Quarrata ha ottemperato o no come Movimento 5 Stelle. A noi interessa che venga data la possibilità di creare all'interno delle casse di espansione delle aree boschive. Considerato che l'esigenza di verde in ambito urbano e periurbano non significa che qualunque tipologia di verde o tipo di vegetazione siano appropriati e che la pianificazione delle aree a verde non può essere solo un soddisfacimento degli standard o un'analisi basata unicamente su considerazioni funzionali o estetiche, ma deve coniugarsi con un contenimento dei costi di mantenimento e sostenibili sotto il profilo economico. Che con questa considerazione è da preferirsi la piantumazione di alberi autoctoni, come ad esempio frassini, ontani, aceri, campestri, salici ed olmi, alcuni tra questi noti per la loro facilità di sviluppo e duplicazione. Che la nostra città necessita di azioni che contrastino le difficili condizioni ambientali della piana pistoiese e la piantumazione di alberi va sicuramente nella giusta direzione. Che sul territorio comunale sono state realizzate alcune casse di espansione per la mitigazione del rischio idraulico nelle località Querciola, Olmi e Pontassio e che già si è provveduto alla rinaturalizzazione di quella posta in località Querciola. Che le casse di espansione sono delle zone che per la gran parte dell'anno restano inutilizzate e che in alcuni comuni toscani è stata sperimentata con successo la coltivazione al loro interno. Che essendo zone fortemente umide richiedono una minore manutenzione o irrigazione durante il periodo estivo. Quindi il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta a individuare, in collaborazione con gli uffici comunali, un'area verde comunale dove mettere a dimora, nella giornata della festa dell'albero di novembre 2020, un numero di alberi congruo per la creazione di una fascia boscata all'interno di una cassa d'espansione, secondo le linee guida approvate dal Consiglio regionale con deliberazione 18 luglio 2018 numero 72. Di pubblicizzare la manifestazione, aprendola a tutti i cittadini, agli istituti scolastici, alle associazioni presenti sul territorio e i rappresentanti istituzionali che desidereranno prenderne parte attiva, dal momento che si vuole celebrare la festa dell'albero e che questo momento vuole essere un momento comunitario di aggregazione e sensibilizzazione ambientale e cittadinanza attiva. Di richiedere alle aziende florovivaistiche insistenti sul territorio l'eventuale compartecipazione o volontà di donare alcuni esemplari di alberi. Di stilare un elenco di alberi e arbusti che verranno messi a dimora, preferibilmente autoctoni, scelti insieme agli uffici tecnici del comune, che i cittadini potranno donare e a scelta piantumare autonomamente nelle zone indicate al fine di consentire la migliore e più aperta forma di partecipazione. Quindi il Movimento 5 Stelle che cosa vorrebbe fare? Proporre sia alle scuole che alla cittadinanza, a chi vuole, anche di portare un albero, di fare una cosa proprio di partecipazione cittadina, di individuare all'interno delle case d'espansione delle zone dove piantumare. E su questo punto io ho già chiesto anche parere all'ingegner Gelli sulla possibilità o meno. Il primo dubbio che mi era venuto se il volume dei tronchi di albero levassero volume dell'acqua all'interno della cassa d'espansione, però per capillarità il tronco l'aspira l'acqua, quindi non solo andrebbe a tirare su quello spazio che ha occupato a un metro d'altezza, ma la porterebbe anche nelle parti più alte che sono esterne alla cassa d'espansione, quindi da questo punto di vista non ci sarebbero problemi. A Cerreto Guidi, dove lui ha fatto già il dirigente, in alcune zone vengono effettuate coltivazioni proprio di agricole, quindi anche da questo punto di vista non ci dovrebbe essere problematiche particolari per quanto riguarda l'attuazione di questa delibera da parte del Consiglio Comunale, insomma, e della Giunta. Grazie.
Grazie consigliere Nocera per l'illustrazione. E direi di passare la parola al primo firmatario delle mozioni, degli emendamenti. Passo la parola alla consigliera Colombo e poi a Goetta Massimiliano. Tanto sono due, prego.
Sì, grazie Presidente. Il primo emendamento che andiamo a proporre si chiede di inserire tra parentesi alla fine del secondo punto del considerato che recita testuale che con questa considerazione da preferirsi la piantumazione di alberi autoctoni come ad esempio frassi, nontani, aceri campestri, salici, olmi, alcuni fra questi noti per la loro velocità di sviluppo e radicazione, di aggiungere escludendo purtroppo l'olmo perché notoriamente effetto da grafiosi volgarmente conosciuta come cancro dell'olmo, che ha portato in tutta la penisola italiana perdite vicino al 100% delle piante adulte. Inoltre si chiede di inserire al quarto punto delle impegnative per il sindaco e la giunta, dopo le parole preferibilmente autoctone, fatta eccezione per gli olmi per i motivi sopracitati, almeno che non rientrino fra i cloni selezionati al CNR Plinio e San Zanobio, resistenti alla grafiosi. Il secondo emendamento si chiede di inserire nelle impegnative per il sindaco e la giunta un quinto punto che recita testuale, di stilare insieme agli uffici un elenco di tutte le piante adulte essiccate facenti parte del patrimonio del verde pubblico, con particolare attenzione agli olmi colpiti da grafiosi, ai pini affetti da processionaria e nelle zone collinari ai castagni essiccati a causa del cenipide calligeno, di provvedere nel tempo al taglio e l'espianto delle piante malate smaltendo residui con profilassi consigliate al fine di non contagiare altri esemplari sani, stilando poi un dettagliato piano di sostituzione delle stesse con le modalità descritte in mozione, usando per la sostituzione esemplari possibilmente autoctoni esenti da malattie fra le specie consigliate dal Ministero della Salute che in periodo di fioritura non rilascino polline allergici all'uomo. Sono due emendamenti molto semplici, è un consiglio, insomma. Grazie.
Grazie consigliere Colombo, prego consigliere Guetta, Partito Democratico, per l'emendamento.
Sì, grazie Presidente. L'emendamento che proponiamo alla mozione è il seguente, emendamento alla mozione presentata dal gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle, proposta di piantumazione partecipata di alberi. Con la presente si propone il seguente emendamento alla mozione presentata dal gruppo consigliare Movimento 5 Stelle, avente oggetto proposta di piantumazione. All'inizio del primo paragrafo, dopo il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta, si propone di aggiungere al posto di a individuare la frase a mettersi in contatto con il Consorzio di Bonifica e gli altri enti competenti al fine di valutare la possibilità di individuare. Poi per l'intervento successivamente, giusto Presidente? Bene, grazie.
Bene, ora si apre il dibattito, diciamo che ogni consigliere può intervenire per 3 minuti e poi ci sarà, insomma, avete a disposizione un consigliere o più consiglieri, 5 minuti per gruppo, oltre ai 3 minuti, perché gli emendamenti sono più di 2 e il regolamento allora prevede 5 minuti ulteriori. Te sei solo nel gruppo, quindi 8 minuti. Vuole la parola? Ah, Melani Giuliano, H109, prego.
Ricorderò per spiegare il mio intervento quella sera in cui all'Unione Europea si discuteva la direttiva acque. Diciamo, ci sono dei paesi in Europa molto a sud che hanno il problema della raccolta delle acque e quindi questa direttiva all'inizio, testo base, imponeva il recupero delle acque piovane e quindi costringeva le strutture edilizie ad avere dei tetti costruiti in modo tale da e dei depositi su cui raccogliere, in cui raccogliere le acque piovane in modo che si facesse fronte ai periodi di scarsità e di siccità. Benissimo. E quindi questo regolamento poi diventò operativo. Il diciamo rappresentante scozzese segnalò che in Scozia pioveva 30 giorni al mese. Su 31 o 29. E dice, io faccio un po' fatica a tornare a casa e a chiedere ai miei concittadini di fare i tetti per la raccolta delle acque. Questi l'acqua ce l'hanno fin sopra il cervello. Non capiscono perché se piove tutti i giorni devono raccogliere l'acqua dei tetti. Già c'hanno quella che gli viene dal cielo, figurati quella. Perché ho fatto questo riferimento molto importante? Perché io apprezzo le motivazioni della mozione, gli emendamenti, tutto quanto. Però si tratta di una mozione che impegna il Comune comunque a fare delle cose, a dei costi, valutazioni, la giornata, eccetera, eccetera. Quindi il Comune non è a costo zero. E quindi se ha un costo bisogna parlarne. Allora, non è che siccome c'è la festa dell'albero, per forza bisogna piantare l'albero. Quando è che non devi piantare l'albero? Quando il tuo territorio è stato fracassato e frantumato da milioni di alberi. E quindi, rispetto al territorio che conoscevo io quando ero bambino, è stato completamente modificato. Noi si vive, non è possibile vedere uno spazio lungo, non c'è più un prato. Gli unici prati che ci sarebbero e gli unici luoghi di riposo e per posarsi, per vedere 2 uccelli in volo, eccetera, eccetera, con tutto quel che si può dire delle casse d'espansione, sono le casse d'espansione. E sono, perché un po' di senso artistico per qualche museo l'ho visitato, pochi, ancora non ho visitato quello della Perciola, chiedo scusa, ma sono luoghi, lo farò. Sono luoghi, queste casse d'espansione, belle da sé. Io ci ho passato del tempo, mi sono messo a sedere, ci ho letto un libro e staccano tutto quell'altro fracassamento di alberi che non ti permettono di vedere un orizzonte mai. E voi Mi volete mettere gli alberi anche lì? E quanti saranno questi ettari? Pur essendo tanti, non sono mica tanti. Spezzano il territorio, lo integrano, si va dall'argine a sottolargine. Che vi devo dire? Sono belle. Permettono di ammirare una lunghezza, cosa a cui non siamo più abituati. Quindi, io, la mia mozione, non l'ho presentata, sarebbe: possiamo farci prato? E magari qualcuno ci va anche a tagliare l'erba e fa quelle belle prese rotonde, di cui io sono sempre invidioso quando vado nel Senese o da altre parti, perché... Scusate, io ho comprato un ettaro di terra intorno a quel posto dove sto, dove non viene fatto assolutamente nulla, e non l'ho anche da finire di pagare, se mi date una mano, ma so ce la farò, e l'ho comprato al solo scopo che ci rimanesse prato, perché non voglio avere intorno, e certo è un privilegio di questi tempi, e è pieno d'acquitrio, te lo sai, sapete dov'è, fa anche da cassa d'espansione naturale, ma tanto a me non mi interessa, dice, perché lo compri, tanto le piante non ci crescono, No, ma non è che non ho niente contro il vivaismo, mi fa piacere, è una fortuna averlo, molte persone ci lavorano, eccetera, eccetera. Ma in questa situazione, cioè come lo scozzese che piove 30 giorni l'anno, mi volete andare di riempire di alberi anche quel poco di visuale libera che rimane grazie a questa storia delle case d'espansione? Per questi motivi, che credo di aver spiegato con tutta... Non è obbligatorio che si pensi tutti uguali. Siamo 7 miliardi e mezzo, gli alberi ce l'abbiamo, la CO2 l'assorbiamo. Non c'è niente di meglio del vivaio per assorbire CO2. Lo sapete, no? Gli alberi assorbono CO2 solo quando crescono. Quando diventano adulti smettono di farla. Quindi noi siamo tranquilli da questo punto di vista. Non c'è niente di meglio di un vivaio per l'assorbimento di CO2. Vanno su, li rilevano, appena sono cresciute, le rimettono nuove, perfetto. Abbiamo questa fortuna, in mezzo a tanti guai, i vivaisti ci offrono questa risorsa naturale eccezionale. Però basta, basta, sono tutte piante. Anche il nostro piano urbanistico, piano operativo in quelle zone, prevede tutte piante, tranne quei luoghi lì, sui fiumi e dentro queste, dove si posano gli uccelli, insomma, quello che sapete voi, mi fate fare discorsi alla Meoni, insomma. Questa roba qui. Quindi per questi motivi io pregherei di non... Mi dispiace per il collega Nocera, bisognava parlarne prima, però tu sei stato arrogante, tu me l'ha detto. Allora, il... scherzo. Quindi io per tutti questi motivi pregherei di fare un attimo di riflessione, di non approvare questa mozione, a meno che non sia aria fritta e tanto poi si decide di fare, poi non si fa e va bene lo stesso. Se si vuol fare la festa dell'albero per i bambini... e per fargli capire quanto sono importanti gli alberi, si trova il modo di farla. Io sono totalmente a favore alla sensibilizzazione dei bambini, per carità, ormai i bambini vengono sensibilizzati a tutto, cioè, Dio, sono sensibilissimi i nostri bambini, non ce n'è bambini più sensibili dei nostri, va bene, sensibilizziamoli, va benissimo, non sto giocando o facendo dell'ironia, capito? Però più sensibili sono, poi a forza di fare diventi... sì, vabbè, questo no. Allora, il problema è questo, credo di averlo esposto nel modo più corretto di cui sono capace, credetemi però, cercate di vederla questa cosa, sta così, quindi se vogliamo fare un piacere a Quarrata, teniamo quelle aree libere a prato, perché poi si fa presto a dire c'è gli alberi eccetera eccetera, ma quando si va a aprire l'acqua perché c'è l'acqua alta, poi non è così semplice come sembra. È meglio che lì non ci sia nulla in caso d'emergenza. E non so neanche se è compatibile con le questioni di rischio, eccetera, eccetera. Quindi valutate bene, soprassediamo, ripensiamoci, ritroviamoci in commissione, parliamone. Se è un problema io sono disposto anche a ragionarne, ma davvero vi prego di fare qualche valutazione su quello che ho detto. Vi ringrazio. Gli emendamenti ovviamente non mi soffermo. Se non si devono piantare gli olmi perché si ammala, per me va benissimo, cioè io sono la sostanza contraria.
Bene, Melani, altri interventi, non c'era Gianni sugli emendamenti?
Sì, allora, sull'emendamento del Partito Democratico, sì, vabbè, mi trovo d'accordo, comunque è un modo di tutelare... l'amministrazione e comunque ad anticipare quello che ha appena detto il Melani, quindi prima di fare tutto chiediamo al consorzio di bonifica se sia fattibile, quindi metà del discorso del consigliere Melani viene meno. Poi possiamo, per garantire la spaziosità, stendiamo tutti gli alberi, li atterriamo tutti e facciamo spazi e prati. Il discorso è un altro, il discorso è che fino a 3 giorni fa c'era qualcuno che si lamentava di queste pozze, di queste vasche, avete rotto le scatole come amministrazione, che avete riempito Quarrata di buche, e se uno dice ma ci piantiamo 20 alberi in 8 ettari, e diventa un problema. Per quanto riguarda il rischio idraulico, ve l'ho già spiegato poco prima, l'ho anticipato, per capillarità l'albero chiappa e ciuccia bene l'acqua e la tira verso l'alto, quindi il volume occupato dal tronco viene poi equilibrato da tutta l'altezza. Terza cosa, l'albero continua a produrre anidride carbonica, ad aspirare l'anidride carbonica e a produrre ossigeno anche quando è adulto e vegeta grazie alla fotosintesi clorofilliana. E poi che cosa c'è? I costi. I costi sono quasi pari a zero, perché il discorso della partecipazione, se si fosse letto un attimino con attenzione, e soprattutto del regolamento che ho citato, il piano regionale della qualità dell'aria, dice che la Regione Toscana ti fornisce anche gli alberi, perché ci sono gli uffici apposta che ti dicono quale tipologia di albero, vai, li chiedi, li prenoti e te ne danno a 50 euro, te ne danno 40 di alberi, ma a noi ce ne bastano una decina per organizzare un evento di partecipazione, come si è detto, ma non per i bambini e basta, non per i bambini e basta, perché la presenza dell'albero, a parte il suo vantaggio a livello di produce ossigeno, poi c'è scritto, no? Assorbe anche l'anidride solforosa e cose varie. Abbiamo mozioni che ci dicono che, ed interrogazioni che ci parlano di un via Montalbano, degli incroci pieni di inquinamento, e poi quando si dice guarda facciamo qualcosa perché questo inquinamento venga filtrato, si dice no, stendiamo tutto e facciamo, investiamo i prossimi chilometri d'asfalto per fare una piana da qui a Pistoia, allora siamo tutti più contenti. Per quanto riguarda invece gli emendamenti da parte della Lega, allora, voi escludete l'olmo, io infatti nell'interrogazione ho detto di sentire gli uffici tecnici del Comune prima di intervenire, quindi di stilare, no, ti sto spiegando, mi fai un emendamento, ti spiego il perché non concordo, ma non ho capito il concetto. Ma io chiedo il parere del tecnico proprio perché io non lo so cosa fare. I tecnici regionali hanno detto questi sono gli alberi. Poi se il tecnico del comune di Quarrata dice a me l'olmo non mi piace per quel motivo, aspettiamo prima la decisione, perché poi escludere una pianta a priori, boh, non lo so quanto. Sì, ma non è che tutte le cose malate si escludono. Scusi. E poi, vabbè, così anche la seconda è e la distinzione. Poi il terzo punto mi pare che sia una mozione a sé, cioè voi chiedete proprio di stilare un elenco di tutte le piante rovinate, e questa è già una mozione a parte che non c'entra nulla col corpo però della mia, che non è lo stesso perché è una mozione a parte, quindi a mio parere non sono cogenti con la mozione da me presentata.
Bene, altri interventi? Guetta Massimiliano, Partito Democratico.
Sì, Presidente, allora ringrazio consigliere Nocera, prima per non avermi investito l'altro giorno in macchina, sono... grazie. No, a parte gli scherzi, io non scherzo mai, me lo conceda questa volta. No, dicevo, allora, la mozione è una mozione che ha questo spirito ecologista, ambientalista, però insomma... In linea di principio generale, i contenuti che lei pone in premessa e nel considerato e via dicendo trovano il nostro consenso, vanno incontro alla nostra sensibilità. Nello specifico noi proponiamo questo emendamento perché, come lei stesso poc'anzi ha detto, in qualche modo ci tutela, mette le mani avanti, nel senso di dire che un certo tipo di scelte non si possono non fare senza sentire il consorzio di bonifica, senza sentire gli enti, quale il genio e quant'altro. Perciò, in linea di principio generale, sì,
però riserviamoci di capire se è fattibile anche nella misura, nonostante lei lo scongiura nella sua motivazione, insomma non ho ragione per non crederli, però da quel po' di documentazione che io mi sono procurato, sicuramente ci sono dei comuni che si sono dotati di progetti di piantumazione di alberi autoctoni nelle casse di espansione. Ad esempio, se non sbaglio, proprio il comune di Montemurlo, ho letto un articolo che a ottobre ha intenzione di fare una cosa analoga. Però è altrettanto vero che ho letto che queste piantumazioni necessitano di una cura particolare, perché altrimenti il rischio è inverso, cioè possono portare danno al fatto che la cassa di espansione rischia di non far bene il suo lavoro. Ecco. Perciò, al netto di tutte queste motivazioni, ci piace, però dobbiamo fare queste verifiche. Perciò diciamo, noi siamo a favore della mozione, voteremo sì. Con riferimento invece all'emendamento presentato dalla Lega, agli emendamenti presentati dalla Lega, il primo e il secondo. Allora, il primo ancora, ma soprattutto il secondo, ma insomma la ragione principale è che qui si richiede l'esclusione di un albero e si entra in competenze di carattere tecnico. Anche qui sentiamo chi ha più competenza di noi, perciò voglio dire, in questo momento per così com'è la respingiamo, però ecco, anche lì non vuole essere pregiudiziale, nel senso, soprattutto i primi due punti in un primo momento li avevo anche considerato ammissibili, poi insomma riflettendoli dico, l'ultimo invece impegnerebbe forse in una misura che esula anche le competenze del comune e insomma con interventi anche che prevederebbero un censimento di alberi che sono nel territorio magari anche non comunale, soprattutto se lei parla di questa pianta, di questo colpito da questo problemi. Perciò insomma, in linea di principio questo lo respingiamo, accogliamo invece la mozione del collega Nocera. Non altro da aggiungere, grazie Presidente.
Altri interventi in merito? Se no io metto in votazione la mozione, prima metto in votazione gli emendamenti. Beh. No, non ce l'ho. No, se vuoi intervenire sugli emendamenti, fallo pure. 5 minuti, vai.
No, sia sugli emendamenti che sulla mozione. La mozione ci sembrava carente di qualcosa, abbiamo cercato di integrarla per dare un contributo. Non credo che a Gruppo Veta sia necessario essere tecnici, perché basta fare una semplice ricerca, una cosa discussa da più e più tempo. Quindi il fatto di escludere emendamenti è perché vanno esclusi a prescindere. Quello io non so se sarò in grado di fare una considerazione lucida. Credo che se su una cosa banale, non poco importante, ma banale, perché effettivamente è semplice decidere di piantare 50 alberi, si è fatto, cioè si è detto che si è fatto, poi non si è fatto, ma approfondiremo. Inizio a trovare pesantissima la situazione che non si riesca mai a prendere una decisione in autonomia. Lì si parla di verde pubblico, del verde del comune di Quarrata. Siamo a casa nostra. Verde pubblico. Io non le chiedo di entrare a casa di qualcuno e andarle a segare la pianta. Chiedo del verde pubblico di tutti noi. Non riesco a fare un discorso lucido, comunque trovo strano che si debba sempre demandare a qualcun altro, che non si prenda mai la responsabilità neanche di decidere di piantare o togliere un albero, perché ci deve essere sempre qualcuno superiore che ci dà il benestare. No, non so dove vogliamo andare, lo so Guetta, capisco che è scritto così, bisogna fare così, va bene, poi c'è il buon senso che è un'altra cosa, ma va bene così. Per educazione ci asterremo sia agli emendamenti che alla mozione. Grazie.
Grazie consigliera Colombo. Altri interventi? Nessuno. l'amministrazione non ha nessuno. Quindi metto in votazione la mozione appunto 34. Sì, scusa, gli emendamenti. Ce l'ha te? Comunque metto in votazione anche la mozione, quindi, però prima metto. Allora, bisogna leggere. Ora leggo l'emendamento presentato dal Partito Democratico e da noi per Quarrata. Oggetto, emendamento alla mozione presentata dal gruppo consiliare Movimento 5 Stelle ed avente ad oggetto proposta di piantumazione partecipata di alberi. Con la presente si propone il seguente emendamento alla mozione presentata dal gruppo consiliare Movimento 5 Stelle ad oggetto proposta di piantumazione partecipata di alberi. All'inizio del primo paragrafo, dopo il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta, si propone di aggiungere al posto di a individuare la frase mettersi in contatto con il consorzio di bonifica e gli altri enti competenti al fine di valutare la possibilità di individuare. Chi è favorevole a questo emendamento? Contrari? Astenuti? Approvato a maggioranza da il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle. Si astiene la Lega Toscana Nord. Emendamento approvato. Poi vediamo un'altra cosa. Ora metto in votazione gli emendamenti presentati dalla Lega Nord Toscana. Proposta di numero 2 emendamenti aggiuntivi sulla mozione presentata dal gruppo consiliare Movimento 5 Stelle. Protocollo numero 56939 del 28/10/2019, oggetto, proposta di piantumazione partecipata di alberi. Con la presente siamo a proporre, quindi, primo emendamento, primo paragrafo, si chiede di inserire tra le parentesi, alla fine del secondo punto del considerato, che recita testuale, con questa considerazione è da preferirsi la piantumazione di alberi autoctoni, come ad esempio frassini, ontani, asceri, capestri, salici, olmi, alcuni fra questi noti per la loro velocità di sviluppo e radicazione, escludendo purtroppo l'olmo, perché notoriamente affetto da grafiosi, volgarmente conosciuto come cancro dell'olmo, che ha portato in tutta la penisola italiana a perdite vicine al 100% delle piante adulte. Punto numero 2, si chiede inoltre di inserire, fra parentesi, al punto 4, delle impegnative del Sindaco e la Giunta, dopo le parole, preferibilmente autoctoni, fatta eccezione per gli olmi e motivi sopracitati, almeno che non rientrino tra i cloni selezionati dal CNR, Plinio e San Zanobi, resistenti alla grafiosi. Allora, metto in votazione il primo emendamento appena letto. Chi è favorevole? Contrari? Bocciato a maggioranza dai gruppi P. Chi? Il Melani non c'è, è di là. Non c'è il Melani. No, io. Non vota.
Sette no, è presente in aula ma non partecipa alla votazione.
Certo. No, ma tanto, se no bisogna ripetere la votazione, via.
La votazione è mia,
no. Metto in votazione, quindi è approvato. Non è stato approvato l'emendamento bocciato dai gruppi PD e 5 Stelle, vota favorevolmente all'emendamento la Lega Nord Toscana. Leggo il secondo emendamento presentato dalla Lega Nord, prima di metterlo in votazione, si chiede di inserire nelle impegnative del Sindaco e la Giunta un quinto punto che recita testualmente: di stilare insieme agli uffici un elenco di tutte le piante adulte essiccate facendo parte del patrimonio del verde pubblico, con particolare attenzione agli olmi colpiti da graffiosi, ai pini affetti da processionaria e, nelle zone collinari ai castagni essiccati a causa della cinipide galligeno, di provvedere nel tempo al taglio e all'espianto delle piante malate, smaltendo i residui con le profilassi consigliate al fine di non contagiare altri esemplari umani. Stilando poi un dettagliato piano di sostituzione delle stesse con le modalità descritte in mozione, usando per la sostituzione esemplari possibilmente autoctoni, esenti da malattie e fra la specie consigliate dal Ministero della Sanità che in periodo di fioritura non rilascino pollini allergenici all'uomo. Metto in votazione il secondo emendamento. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? Allora, è stato respinto l'emendamento dai gruppi PD e 5 Stelle. Voto a favore la Lega Nord Toscana, si astiene H109. Allora, metto in votazione la mozione la mozione presentata al punto 34 con avente per protocollo 56.939, quindi la do per letta, però comprensiva dell'emendamento presentato dal Partito Democratico e noi per Quarrata. Come ho letto nel momento della votazione, è inserita al punto subito dopo il Consiglio della Giunta e bene il Sindaco e la Giunta, subito sotto viene inserito questo emendamento. Quindi, chi è favorevole alla mozione e all'emendamento presentato, che già è stato approvato, e quindi dal Partito Democratico e noi per Quarrata, chi è favorevole? Contrari? Astenuti? Votato a maggioranza dal Partito Democratico, H109, Movimento 5 Stelle, si astiene Lega Nord Toscana. Ti sei astenuto anche te. Correggo il voto favorevole con l'astensione del gruppo H109 e Lega Nord Toscana, che l'avevo già detto. Grazie per la correzione. Metto in discussione il punto 35, mozione presentata in data 28/10/19, numero 56937 dal Movimento 5 Stelle, ed avente ad oggetto installazione fontanelli nelle scuole del territorio comunale. Il consigliere Nocera ha facoltà per intervenire e presentare la mozione. Grazie.
Grazie Presidente. Allora, a inizio di quest'anno il Comune di Quarrata ha regalato insieme a Pubbliacqua le bottigliette di alluminio alle scuole medie. Per quale motivo? Per sensibilizzare i ragazzi e per diminuire l'utilizzo della plastica. Quindi, visto che in questi ultimi anni sta avanzando sempre più l'esigenza di sviluppare il concetto dell'utilizzo dell'acqua di rete anche per progetti formativi ed educativi nelle scuole della Toscana, e che sono partiti dei progetti per l'educazione ambientale delle nuove generazioni e che l'uso dell'acqua di rete viene proposto con l'utilizzo di erogatori collegati alla rete idrica, sia come classiche colonnine, simile a boccione ad acqua, che erogano acqua liscia e fredda. In altri casi in fontanelle a zampille oppure ad erogatori di rete idrica point of use, che filtrando l'acqua dal cloro presente e da tutte quelle impurità esistenti nella rete idrica la rendono immediatamente gradevole al palato. Considerato che questi progetti formativi ed educativi sono nati per porre rimedio al problema dei rifiuti della plastica, al loro costo di smaltimento e evidentemente i notevoli risparmi economici che si sarebbero ottenuti utilizzando appunto questo tipo di sistema per approvvigionamento per l'acqua potabile. Insomma, in parole povere, cosa voglio dire io? Come ha giustamente fatto notare il consigliere Melani, se noi regaliamo la boccetta d'alluminio, ma dentro ci trasiamo l'acqua della plastica, non c'è nessun vantaggio, no? Ambientale. Io ho fatto anche un'altra considerazione. Abbiamo fatto un bando di gara per la mensa scolastica con un determinato consumo di acqua. Allora, per venire incontro all'idea che ha proposto l'amministrazione e poi al vero concetto ambientale che c'è dietro e che trova l'appoggio anche del Movimento 5 Stelle, perché non utilizzare i soldi impiegati nel capitolato dell'acqua per le mense per utilizzare dei depuratori all'interno delle scuole in modo che i bambini possano utilizzare tranquillamente l'acqua dell'acquedotto depurata e pulita? Quindi il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta a valutare la possibilità di acquisto di impianti di affinazione di acqua potabile che dovranno eliminare i residui di potabilizzazione e la carica batterica coprendo i costi di acquisto e manutenzione con i fondi destinati all'acquisto di acqua in bottiglia PET per il servizio di ristorazione scolastica. A condividere la presente mozione con la Commissione Mensa, organismo preposto alla verifica della qualità del servizio ristorazione che il Comune di Quarrata eroga agli utenti dei nidi infanzia, delle scuole di infanzia statali e private, delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo grado.
Grazie consigliere Nocera. Allora, chi vuole intervenire può intervenire. Guetta Massimiliano, Gruppo Partito Democratico.
Sì, Vicepresidente. Allora, questa mozione ci sembra corretta, ci sembra interessante e va nell'indirizzo di quanto l'amministrazione sta già facendo, nel senso ha già preso contatti con la Commissione Mensa per dare seguito all'installazione dei fontanelli nelle scuole del territorio. Questo un po' coerentemente anche con quel tipo di narrazione conseguente, che avete ricordato, conseguente anche alla consegna delle borracce e quant'altro. Perciò, insomma, in linea di principio ci trovo assolutamente concordi. Grazie Presidente.
Grazie Massimiliano. C'è qualcun altro che vuole intervenire? Va bene, passo la parola al Sindaco e vuole intervenire.
No, io condivido perfettamente lo spirito della mozione e quindi diciamo è già stato detto dal mio capogruppo in Consiglio Comunale la valutazione fa il Partito Democratico. Una riflessione ma che sicuramente va fatta. Però prima il consigliere Nocera diceva si spende oggi con la bottiglia in plastica, con quei soldi lì si compra qualcosa di diverso per eliminare la bottiglia in plastica. Credo che ci voglia più soldi, che non sia sufficienti, però lo dico perché sicuramente poi dopo non vorrei che fosse motivo di polemica, perché sicuramente ci verrà a costare di più, ma credo che sia importante il segnale che si può dare ai nostri ragazzi. Io quando sono andato nelle aule a portare le borracce gli fu sempre l'esempio dicendo non fate gli errori che abbiamo fatto noi adulti, quindi abituatevi in maniera diversa, e quindi anche questo credo che sia un segnale che dà, io mi auguro, il Consiglio Comunale tutto insieme ad un'educazione diversa dei nostri ragazzi e quindi di quelli che fra 20-30 anni saranno i dirigenti della città di Quarrata. Era solo per fare questa considerazione, che i costi mi immagino che siano maggiori.
Allora, se non c'è nessun altro a intervenire, si mette in votazione la mozione numero 35, presentata in data 28/10/2019, protocollo numero 5.600. 56.937 dal gruppo consigliare Movimento 5 Stelle e avente ad oggetto installazione fontanelli nelle scuole del territorio comunale. Allora, chi è d'accordo? Approvata all'unanimità. Allora si passa alla mozione numero 36, presentata in data 28/10/2019, protocollo numero 56.037, dal gruppo consigliare Movimento 5 Stelle e avente ad oggetto Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana. Allora, Nocera può intervenire per presentare la mozione.
Grazie Presidente. Allora, premesso che ARPAT, istituita con legge regionale 66 del 95, attiva dal 96 ed è stata riformata con una legge regionale del 2009, che ARPAT attraverso le proprie strutture dislocate in tutto il territorio regionale garantisce l'attuazione degli indirizzi regionali nel campo della prevenzione e tutela ambientale, operando secondo quanto previsto dalla Carta dei Servizi e delle attività di ARPAT, di fondamentale importanza per il rispetto della legalità, lo sviluppo sostenibile e per la tutela della salute dei cittadini. Che ARPAT effettua il monitoraggio dello stato dell'ambiente, svolge accertamenti sulle fonti di inquinamento e gli impatti che ne derivano, occupandosi dell'individuazione e della prevenzione di fattori di rischio per la salute dell'ambiente e dell'uomo. Provvede alle ispezioni sul territorio toscano per controllare il rispetto delle norme in materia di tutela ambientale e verificare che le prescrizioni contenute negli atti autorizzativi rilasciati dalle amministrazioni competenti siano rispettate. Effettua i controlli tecnici che serviranno alle autorità competenti per adottare i provvedimenti necessari alla tutela dell'ambiente. Fornisce assistenza tecnica agli enti pubblici nell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela ambientale, pareri, proposte di carattere tecnico-scientifico, supporto alle attività istruttorie. Considerato che per essere veramente efficace, ARPAT deve poter svolgere le proprie attività istituzionali in autonomia e deve essere dotata di un numero sufficiente di risorse economiche, di personale e strumentali. Che da oltre 3 anni ARPAT attende che in Toscana venga recepita la legge 132 del 2016, che il personale ARPAT negli ultimi anni è sensibilmente diminuito fino a diventare insufficiente e che tale condizione, unitamente alla carenza di mezzi e di strumentazioni adeguate, ha già prodotto un calo delle attività di protezione ambientale nel territorio regionale. Ricordato che nel territorio della provincia di Pistoia insistono varie pressioni ambientali e che stanno emergendo criticità generate da un uso non sostenibile delle risorse naturali e da comportamenti illeciti, in particolare legati alla contaminazione delle acque superficiali e sotterranee. Ritenuta imprescindibile la presenza dell'Agenzia nel territorio provinciale di Pistoia con l'operatività delle sue strutture, per rispondere alle esigenze dei cittadini, per fornire informazioni imparziali e conoscenze scientifiche di supporto alle decisioni delle amministrazioni e per intervenire in caso di emergenze ambientali. Il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta a sollecitare la Regione per un recepimento della legge 132/2016 con una nuova legge su ARPAT che riconosca piena autonomia ed assicuri adeguate risorse economiche, umane e strumentali per l'espletamento di tutte le attività istituzionali di tutela e prevenzione ambientale in Toscana. A chiedere che nella nuova legge ARPAT venga ripristinato un organismo di partecipazione sociale per consentire ai comuni, agli altri enti locali, alle organizzazioni sindacali, ai comitati di cittadini e alle associazioni ambientaliste di prendere parte al processo di definizione degli obiettivi e dei programmi di attività dell'Agenzia, a chiedere che la Regione provveda attraverso un piano straordinario e urgente all'assunzione di personale nei ruoli e nei profili necessari per il Dipartimento di Pistoia e per tutte le altre strutture ARPAT. Tutto questo perché ora sono venuto a sapere che molte volte le attività di controllo che fa ARPAT sul territorio non sempre corrisponde al controllo anche un'attività di esami proprio dei prelievi che vengono fatti, perché mancano le risorse e manca il personale. Quindi è capace che, in base all'interrogazione che ho fatto prima, alcuni controlli vengono fatti a campione, ma neanche tutti vengono effettuati veramente a copertura totale sul territorio, proprio perché non c'è questa possibilità per la carenza di risorse. Grazie per l'attenzione.
Bene, da Colombo Pamela per Lega Nord Toscana.
No, Presidente, era solo una comunicazione. Mi scuso col Consiglio, ma devo andare a casa perché io vi chiedo scusa, ma non ce la fa più. Mi dispiace.
Buonanotte.
Scusatemi.
Facci sapere, speriamo sia solo una cosa passeggera.
Spero. Via. Buon proseguimento. No, grazie.
Interventi? Guetta Massimiliano, Partito Democratico.
Presidente, allora, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana, ARPAT, effettua il monitoraggio dello stato dell'ambiente, svolge accertamenti sulle fonti di inquinamento e gli impatti che ne derivano, occupandosi dell'individuazione e della prevenzione di fattori di rischio per la salute dell'ambiente e dell'uomo, e svolge altre importanti funzioni, come ricordato in premessa della mozione del Movimento 5 Stelle, i cui contenuti condividiamo. Condividiamo anche la considerazione che dal 2017, data dell'entrata in vigore della legge 132/2016, cioè l'istituzione del Sistema Nazionale a Rete per la Protezione dell'Ambiente e Disciplina dell'Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale, ARPAT attende che in Toscana venga appunto recepita la suddetta legge e che purtroppo ad oggi l'organico impiegato in ARPAT risulta ridimensionato. Occorrono certamente più risorse economiche, più personale, più strumenti e maggiore autonomia per condurre in modo più efficace un lavoro di sensibile e rilevantissima importanza per la salute e per quella dell'ambiente che ci circonda. Tema tristemente attuale e sempre più inderogabile. Per queste ragioni noi accogliamo la mozione del Movimento 5 Stelle in tutti i punti, e con particolare rafforzamento di concetto proprio il terzo punto, a chiedere che la Regione provveda attraverso il piano straordinario ed urgente all'assunzione di personale nei ruoli e nei profili necessari per il Dipartimento di Pistoia e per tutte le altre strutture di ARPA. Pertanto dunque, alla luce di quello che ho detto, ci dichiariamo favorevoli alla mozione. Grazie signor Presidente.
Grazie consigliere Guetta. Altri interventi? Noce Giancarlo, Lega Nord Toscana.
Grazie Presidente. Allora, è uscito un articolo qualche giorno fa di ARPAT che naturalmente rivendicava il fatto che i cittadini, comunque chi doveva segnalare problemi ambientali, eccetera, lo doveva fare tramite con metodi nuovi, cioè tramite PEC oppure segnalazioni che comunque erano non più, diciamo, anonime, ma potevano essere rintracciabili, e che comunque è vero che ARPAT può avere qualche carenza di organico, eccetera, però faceva capire questo articolo che ARPAT rivendica la propria autonomia e che si affida in particolare a quelli che sono gli uffici tecnici dei comuni istituzionalmente per svolgere la sua attività di controllo e prevenzione sui territori. Quindi mi sembra superfluo andare a rimarcare un qualcosa verso un ente, ARPAT, che comunque in più occasioni rivendica l'autonomia. Quindi mi sembra fuori luogo il fatto che, come dice la mozione, per consentire ai comuni, che comunque rimane l'ente privilegiato di ARPAT, e alle organizzazioni sindacali, ai comitati cittadini e alle associazioni ambientaliste di prendere parte al processo di definizione degli obiettivi e dei programmi di attività dell'agenzia. Mi sembra andare contro l'autonomia di ARPAT. Quindi il voto della Lega è contrario.
Grazie Nuci. Non c'era Gianni.
Sì, allora.
Movimento 5 Stelle.
Preciso un attimo, allora, perché mi sta che c'è stato un fraintendimento. Al momento ARPAT è alle dipendenze della Regione Toscana, quindi non è un ente autonomo. Questo governo giallo-rosso è un altro passo. Che piace. No? E il fatto che io chieda di riconoscere la piena autonomia vuol dire che al momento non ce l'ha. E in quell'articolo al quale fa riferimento il collega consigliere della Lega, dice che il punto di contatto principale è il comune e l'ente locale di ARPAT, con il quale lavora, ma non perché è autonoma, ma perché è quella con cui ha a che fare tutti i giorni. Quindi ARPAT non è autonoma e io chiedo con questa mozione, come Movimento 5 Stelle, che venga riconosciuta l'autonomia, perché finora non ce l'ha, perché ha le dipendenze della Regione Toscana. Quindi chi controlla e chi è il controllore sono le medesime persone, e questo non va bene. Ecco perché rivendicava ARPAT la sua... rivendicava nel senso che la vuole, non che già ce l'ha e la sta difendendo. Comunque ringrazio il Consiglio.
Grazie consigliere Nocera. Altri interventi? No. Metto in votazione il punto 36, mozione presentata in data 28/10/2019, protocollo numero 56.037 dal gruppo consigliare Movimento 5 Stelle, evento oggetto Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? Allora, votato a maggioranza dai gruppi PD e Movimento 5 Stelle. Si astiene, aiutatemi, Lega Nord, e contrario, no, invece, sì, si astiene H109, vota contro il Lega Nord Toscana, prego. Allora, metto in votazione, si metto in discussione punto 37, mozione presentata dal Movimento 5 Stelle con protocollo 56.937 dal gruppo consigliare Movimento 5 Stelle, avente oggetto conferimento bioplastiche. Nocera Gianni, 5 Stelle, per la presentazione. Prego.
Grazie Presidente. Allora, perché nasce questa mozione? Tutto questo parlare di plastica, plastica sì, plastica no, intanto la scienza e l'industria va avanti e vengono prodotte delle bottiglie di provenienza vegetale che hanno le caratteristiche quasi della plastica vera, solo che hanno il vantaggio di essere biodegradabili. L'unico problema è che hanno dei periodi di compostaggio notevolmente superiori a quello che è il rifiuto umido che noi normalmente conferiamo alle aziende. Quindi con questa mozione si chiede di impegnare ad attivarsi, insomma, verso Alia affinché il gestore della raccolta dei rifiuti provveda a trovare prontamente una soluzione alla gestione delle bioplastiche, perché al momento vengono buttate direttamente all'interno del residuo, quindi non solo non vengono riciclate, ma vanno addirittura a implementare quello che è il rifiuto residuo urbano e quindi aumentare i costi di conferimento da parte dei comuni stessi. E in forma del tutto straordinaria, come soluzione temporanea al problema, ad impegnare il gestore Alia a predisporre presso le piattaforme ecologiche e anche tramite l'ecofurgone a chiappa rifiuti una raccolta dedicata alle bioplastiche da conferire poi ad impianti capaci della corretta gestione delle bioplastiche. Ora al momento è nato già un consorzio, si chiama BioRepack, però non è detto che anche Alia stessa non ne possa aprire uno a suo nome. Insomma, stiamo parlando di un ato grande, copre Firenze, Prato, Pistoia, e poi c'è l'altro ato nella parte bassa della Toscana. Quindi è più una questione di volontà di creare un consorzio che possa gestire questo tipo di plastiche che non più una problematica data dalla gestione stessa.
Grazie consigliere Nocera. Interventi Milano e Giuliano, H109.
Io sulla questione ambientale sono sempre e comunque in difficoltà. Perché? cos'è? Sì, 11:30, sembrava più tardi. Cos'è che del modo di affrontare la questione ambientale io non riesco a capire? Facciamo l'esempio delle bioplastiche. Quello che adesso propone Gianni è: perché non troviamo un modo per gestire, diciamo, autonoma, perché facciamo il sacchetto di bioplastica che sarebbe facilmente biodegradabile e poi lo buttiamo nel rifiuto, insomma, e invece non lo raccogliamo per conto suo, che facciamo? Dietro queste parole che lui dice, perché gli ambientalisti non mi dicono mai le conseguenze economiche e anche ambientali di questa cosa? Formiamo un consorzio. Un consorzio ce l'avrà una sede? Un consorzio ce l'avrà dei dipendenti che vanno con la macchina alla sede? Un consorzio ce l'avrà del riscaldamento da dover installare? Tutte le volte, quando alla frase formiamo un consorzio, perché gli ambientalisti non mi quantificano mai il costo ambientale dell'aver formato un consorzio? Quando il consorzio fa le riunioni e accende la luce, secondo voi, con quale energia la accende? Con gasolio, prodotto in una centrale elettrica, probabilmente a gasolio, le più pulite che abbiamo in questo momento in Italia. Quando lui dice raccogliamo differenziatamente, chiediamo ad Alia, non è forse vero che Alia deve mandare un mezzo particolare, attrezzato, eccetera, eccetera? Quanto è costato in termini ambientali la costruzione del mezzo che Alia deve utilizzare apposta per andare lì? I due operai in più che si sono mossi con la macchina per andare alla sede di Alia per prendere possesso del loro lavoro, per usare il furgoncino di Alia. Come faccio io a farvi vedere questa cosa qui? Secondo, voi lo sapete o non lo sapete che uno dei problemi sulla faccia della terra è stata sempre la possibilità di incrementare la produzione agricola? Perché quando devi sfamare 8 miliardi di persone e produci mais, il primo problema che ti deve venire in mente è di far recapitare la polenta a qualcuno che la mangi e dopo fare le borsine di plastica? Cioè, voi capite che tutta la questione ambientale sulla produzione di energia da scarti, da agricoltura, si è bloccata sul punto in cui si diceva e possiamo utilizzare i nostri campi non per motivi di fabbricazione di cibo, ma per fabbricare borsine di plastica o per fabbricare energia? Che un campo ti produce un kilowatt di energia e un litro di gasolio te ne produce 15? E abbiamo il gasolio e utilizziamo il gasolio per metterlo nei trattori, per fare tutto un giro, e si spende 30 litri di gasolio per fare un chilo di energia con la cacca dei maiali? Voi capite che questo ciclo è fortemente inquinante, devastante dal punto di vista dell'inquinamento? Ce la fate a capire che ci vuole una scintilla del cervello? Prendiamone una. Se io mi occupassi di problemi ambientali, cosa che non faccio, la plastica non è che inquini perché è plastica, inquina perché non la ricicliamo. Ok? Allora, prendiamo una scintilla, Germania, Stati Uniti. Provate a trovare una bottiglia di plastica dispersa in Germania. Non la troverete. Perché? Direte no, perché i tedeschi sono per bene, si alzano la mattina, tutto è, raccolta tutta la plastica. No. Perché in Germania, se porti una bottiglia di plastica in un supermercato e gliela dai, ti danno 0,25 centesimi. Perché hanno trovato un meccanismo molto banale, per cui quando vai a comprare l'acqua, il supermercato ti fattura l'acqua più 0,25 centesimi di pegno in deposito. Se gli riporti la bottiglia, te li rende. Se la butti via o ne fai quel che vuoi, la può portare chiunque. E non c'è nessun disoccupato tedesco che alla morte civile non raccolga le bottiglie di plastica. Quindi quando vedete tutte quelle persone che si infilano nei cassonetti, non sono dei disperati della terra, sono persone che hanno quel tipo di attività e se la svangano. E questo succede anche negli Stati Uniti. E con questa semplice scintilla non si trovano più bottiglie di plastica a giro. Ed è finita la storia delle bottiglie di plastica. E non c'è bisogno di mandare Ali a riprendere le bottiglie di plastica. E la gente se le raccoglie da sé. E se voi lo vedete che cosa succede qui nelle nostre zone? Si è creato un giro di gente squinternata che raccoglie il ferro. Il servizio migliore di raccolta differenziata di tutta Quarrata è la raccolta di ferro, con dei furgoni sui quali stenderei un velo pietoso, ma lo fanno. Metti una lavatrice fuori, dopo 3 minuti non c'è più. Questo è il fatto. Quindi basta creare un interesse per qualcuno, a costo zero, e te la portano loro. E invece noi facciamo tutto questo cinema e vogliamo consumare milioni di miliardi di gasolio per coltivare mais che serve per dare da mangiare agli animali e agli umani per fare le borsine. E poi le vogliamo anche andare a raccogliere. Si può fare a Quarrata un convegno serio su tutta questa faccenda e smettere di dire puttanate? Grazie.
Non c'era Gianni, Partito Democratico. Scusa, più pazienza. Ero rimasto indietro. Scusate. Dopo mi fa frustare, va bene? Pubblicamente se ti va bene così.
Non so se era un messaggio subliminare.
Non lo so.
Una visione. Un processo di osmosi. No, va bene, Presidente.
Guetta Massimiliano, grazie. Partito Democratico.
Grazie, Presidente. Allora, problemi ambientali, cosa seria complessa, energie rinnovabili, cosa seria complessa, stiamo al punto della mozione che certamente è delicato. Allora, le bioplastiche costituiscono l'ultima frontiera nel mondo delle plastiche per la loro caratteristica di provenire da sostanze vegetali e presto diventeranno anche forse un'opportunità, speriamo presto, dal punto di vista del riciclaggio. Le bioplastiche sono entrate recentemente nel mondo della distribuzione e ad oggi occupano una quota minoritaria dei materiali plastici utilizzati nel settore del packaging, circa il 2%. Per quanto concerne le diverse tipologie di packaging compostabili, il sacchetto per la spesa, quello più noto, il famigerato shopper, rappresenta il 94% del totale. E la questione è proprio questa, più o meno direttamente, come rivela anche Alia, in una nota dell'agosto del 2019, a firma dell'amministratore delegato della società ed inoltrata a tutti i comuni nei quali Alia svolge il servizio e si legge, cito testualmente, le shopper in Mater B sono le uniche bioplastiche compostabili con le condizioni dei processi di compostaggio. I manufatti in bioplastica rigida, invece, nota del sottoscritto, si degradano a condizioni e tempistiche di processo diverse, compromettendo l'intera produzione di compost. Ed ancora, nella specifica nota si legge: gli attuali impianti di compostaggio sono infatti esclusivamente nati per residui organici, scarti alimentari, gli sfalci di verde e le potature provenienti dalla raccolta differenziata. Al momento, pertanto, nell'attesa dello sviluppo di una specifica filiera dedicata, ad oggi inesistente, il conferimento di tali manufatti deve essere fatto nella frazione dei rifiuti residui non differenziabili. Gli articoli di giornali che lei citava, consigliere Nocera, che ricordava appunto emozione, forse dicevano quello, ma poi aggiungevano anche questo, no? Cioè la motivazione del perché Alia consiglia quel tipo di prassi. Questa è la fotografia della situazione attuale. Le shopper in Mater B sono compostabili, le altre bioplastiche rigide non lo sono negli attuali impianti.
un grande consorzio per il riciclo della plastica che riunisce imprenditori delle maggiori aziende italiane operanti nel settore del riciclaggio dei rifiuti in materiale plastico, riporta nel proprio sito un testo del presidente del Confservici Cispel Toscana in merito alle evidenti problematiche che sono emerse in riferimento all'effettiva compostabilità delle bioplastiche all'interno degli impianti industriali e delle criticità che provocano una volta che rientrano all'interno del circuito di recupero della frazione organica tradizionale. Le aziende hanno prodotti oggetti in bioplastiche, ma non si sono interfacciati con i gestori e con le autorità di regolazione del servizio. Per gli utenti, è sempre la citazione questa, non è facile capire la tipologia di plastica. A volte si confonde la plastica riciclabile o riciclata con quella compostabile, oppure prodotti in carta e cartone plastificati. Le diverse condizioni di compostaggio, i diversi tempi di compostaggio industriale fra i prodotti in bioplastica flessibili, quelli in bioplastica rigida e i rifiuti organici, eccetera. Tutti aspetti tecnici che avrebbero consigliato un preventivo coordinamento delle scelte dei produttori di manufatti e i gestori delle fasi di raccolta e compostaggio per evitare incompressioni e difficoltà. Secondo me questo è un punto, diciamo così, interessante. Cioè, da una parte le imprese hanno realizzato queste bioplastiche, le hanno messe nel commercio, i consumatori le stanno utilizzando, ma poi, credendo di fare una cosa ecologica buona, però poi dopo non si sono preoccupati esattamente di come queste vanno smaltite e dunque qui si pone il problema. Il consigliere Melani faceva così, ma do ragione in questo al consigliere Melani. Ecco però la questione qual è. Il lavoro che sta conducendo Alia va in questo indirizzo, cioè sta infatti coordinando un tavolo che vede la partecipazione dei soggetti che a vario titolo sono coinvolti nel ciclo di vita di questi materiali. Chiaramente la Regione Toscana, i produttori di bioplastiche che vengono messi intorno al tavolo per cercare di capire come fare per smaltirle e di materiali che, i produttori di bioplastiche e di materiali realizzati con le bioplastiche, nonché le aziende di riciclaggio, i gruppi industriali di settori più avanzati e i consorzi nazionali di filiera. L'obiettivo è individuare, anche insieme a coloro che quei materiali li producono o commercializzano, le modalità e le potenzialità di un effettivo riciclo, garantendo la massima valorizzazione. Pertanto, e concludo in risposta alla mozione, Alia si sta già attivando, come poc'anzi detto, per trovare una soluzione alla gestione delle bioplastiche. La soluzione temporanea indicata in mozione non possiamo accoglierla perché questo è un servizio straordinario che produce un ulteriore aggravo economico nella sua, diciamo così, realizzazione, che poi ricadrebbe evidentemente anche a carico dei cittadini e poi perché pragmaticamente ad oggi non esiste appunto una filiera pronta ad accogliere lo smaltimento di queste bioplastiche rigide. Per questa ragione non possiamo accogliere la mozione. Grazie Presidente.
Bene, Lega Nord Toscana, Mauci Giancarlo.
Grazie Presidente. Sì, i motivi del consigliere Melani e del consigliere Guetta condivido appieno, anche perché è vero quanto ci costa costruire, coltivare prodotti per quanto riguarda fare prodotti in bioplastica. Tanto, quindi il problema che sollevava Melani è giusto per secondo noi. E ho letto anch'io gli articoli che riguardano come si va a... Comunque devono avere un trattamento speciale queste bioplastiche dure, quindi effettivamente ha un costo altissimo, macchinari speciali che prima devono essere trattate, prima di essere buttate nell'umido. Quindi anche per noi, così come è posta, non è il momento ora per andare e costringere Alia a, diciamo, a trattare e suddividere queste bioplastiche. Quindi il voto della Lega è contrario.
Gianni Noscera per la parte, diciamo, del confronto.
Sì, grazie Presidente. Allora, bottiglia bioplastica o bottiglia di plastica con lo sconto. A Roma vai dalla sindaca Raggi, grandissima persona, infili la bottiglia di plastica nella metro e ti regalano il biglietto dopo un tot di bottiglie. Quindi anche in Italia
da alcune parti succede, quindi è una questione non di leggi ambientali o di pensiero ambientale sbagliato, perché è ovvio, sì, il rendimento di un campo di mais è inferiore, ma quanto costa all'Italia mandare l'esercito in Iraq a fare la guerra, 30 miliardi di euro l'anno, prendere il petrolio, portarlo in Italia, raffinarlo, farci la plastica e portarci la plastica? Quando la bottiglia ce l'ho già qua, basta tritarla e fonderla e riaverla già senza dover andare a prendere il petrolio laggiù. Il problema non è il petrolio laggiù e il percorso quanto costa, il problema è che non siamo capaci di riciclare quella poca plastica che abbiamo qua. Perché è facile fare i conti così con quello che ci pare a noi. Quanto mi è costato a me fare il bagno in casa invece di andare a fare pipì nel campo? Tanti soldi, però non vado a fare pipì nel campo perché è sporco. Ci sono dei costi che vanno sostenuti per non vivere come in un immondezzaio. Perché chi fa la raccolta ferro, a voi vi leva la lavatrice davanti casa, ma io che ho il fabbro sotto casa, mi smontano e mi lasciano il pezzo della lavatrice di cemento là nel mezzo. Aprono le lamiere con dentro quel polistirolo e me lo lasciano lì nel campo. Perché è facile vedere quello che mi pare a me. Sì, fanno un servizio un par di scatole. Perché poi l'inquinamento lo smaltiscono come dicono loro e bruciano la plastica a favore loro. Quindi il servizio non è il costo e i ricavi, non è un'azienda l'ambiente. Purtroppo c'è da spendere qualcosa in più, ma l'incapacità è nostra, perché negli altri paesi che citati prima dal consigliere Melani, la plastica la tritano, ci fanno l'asfalto per le strade, l'asfalto già coi buchi che ci stendono le fognature all'interno senza fare ulteriori scavi. Quindi è questione un attimo di mente e di avvantaggiarsi con il progetto futuro, anche perché qua si continua a parlare di gasolio. C'è chi dice che si fa, non si vendono più le Ferrari? La Ferrari sta facendo Ferrari elettriche. La Porsche sta facendo macchine da 350 cavalli elettriche. Quello è l'orizzonte futuro. Poi se vogliamo stare ancora a discutere, andare a gasolio o a benzina, vuol dire che insomma ci sono obiettivi diversi o visioni totalmente diverse dell'ambiente.
Una piccolissima precisazione.
Non può, il regolamento lo vieta.
Sì, lo vieta, però... Se prima sono stato frainteso, è lontana da me l'idea di difendere le raccolte spontanee di ferro.
Sì, va bene.
Era un modo per capirsi, ovviamente non vorrei che fosse passata questa idea, vero? Insomma. Oddio, un pochino.
Mozione presentata in data 28/10/2019, protocollo numero 56.937, dal gruppo consiliare Movimento 5 Stelle, ed avente ad oggetto conferimento bioplastiche. Chi è favorevole? Contrari? Respinta a maggioranza da gruppi PD, Lega Nord e Toscana H109, vota favorevole il Movimento 5 Stelle. La seduta è tolta. Buonanotte a tutti.